Allora, goditi video senza.
Ieri do subito velocemente due comunicazioni e poi naturalmente andiamo avanti. Due comunicazioni che riguardano il prelevamento del fondo di riserva. Responsabile servizio programmazione economica e finanziaria ha richiamato l'articolo 166,2 del 18 agosto del 2000, numero 267, il quale prevede in caso in cui si verifichino straordinarie esigenze di bilancio, ovvero le dotazioni di interventi di spesa si rivelino insufficienti, l'organo esecutivo utilizza il fondo di riserva da comunicare al Consiglio Comunale secondo i tempi e le modalità stabilite dal regolamento di contabilità, visto l'articolo 77,5 del vigente regolamento comunale di contabilità. Comunica che la Giunta Comunale, con deliberazione numero 40 del 5 maggio 22, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto il prelevamento del fondo di riserva di competenza per l'importo complessivo di euro 17.300. Ciò allo scopo di incrementare la dotazione dei seguenti capitoli: spese per fognature, sollevamento e depurazione, costo d'esercizio per euro 9.000, spese per impianto di potabilizzazione campo di mare per l'importo di 8.300, per esigenze di spese finanziate al noleggio di depuratore della località Ceri e alla conduzione dell'impianto di potabilizzazione di campo di mare, nelle more del completamento della procedura di presa in carico degli impianti della parte della società Acea. Naturalmente la stessa premessa comunica che la Giunta Comunale, con deliberazione 58 del 26 maggio 2022, esecutiva i sensi di legge, ha disposto il prelevamento del fondo di riserva di competenza per l'importo di euro 8.760, ciò allo scopo di incrementare la dotazione del capitolo 57/0 denominato spese per liti, arbitraggi e risarcimenti per nuove esigenze di spese necessarie a garantire il pagamento di avviso di liquidazione e di imposta nei termini di legge, al fine di scongiurare il maturarsi di sanzioni di interessi. Responsabile del servizio economico e finanziario, ragioniera Lilia Paoletti. Adesso passiamo al nostro consiglio comunale. Permettetemi, dato che è l'ultimo consiglio comunale, di dire due parole di ringraziamento a tutto l'ufficio che mi ha sopportato e supportato in questi 5 anni, ad iniziare dal segretario che è andato via, naturalmente Pasquale Russo, a Orfeo Potenza che in questo momento sta qui a fianco a noi, ad Antonio Lavorato che ci ha appunto sempre, ci è stato a fianco collaborando, ad Antonella Sigillò, Luigi Landi, Giuliana De Santis, scusate, Laura Dominici, Teresa Galeano e a tutti i colleghi consiglieri che in questi 5 anni sono stati all'interno del Consiglio Comunale. Io vorrei ringraziarli tutti, sia quelli che mi hanno un po' criticato e quelli che mi hanno sostenuto, anche perché anche attraverso le critiche di questi consiglieri comunali io credo di aver anche avuto la possibilità di dare dimostrazione che poi alla fine il Presidente del Consiglio è una figura terza e rimane là e rimane fra le due parti, e quando naturalmente deve accettare anche qualche critica la deve prendere e portare a casa. Naturalmente finiamo un mandato e faccio gli auguri a tutti i consiglieri comunali che si sono ricandidati e che vogliono intraprendere appunto un futuro a fianco della loro città, e immagino che tutti quanti c'è stato sempre qui a fianco, e non posso fare altro che dire veramente grazie a tutti, soprattutto a voi che mi avete dato questo privilegio di essere di avere un ruolo istituzionale così importante come quello che ho ricoperto. Io avevo detto già l'altra volta che se c'era qualche consigliere che voleva dire due parole aveva la possibilità, e poi diamo la parola al sindaco per le sue informazioni. Mi ha chiesto la parola Costantini, prego Costantini. Grazie a voi. Prego Costantini.
Buongiorno a tutti. cari colleghi, confesso che con una certa emozione che prendo la parola per l'ultima volta in questo contesto dopo aver partecipato a 3 consigliature. Per motivi assolutamente personali ho scelto di non ricandidarmi, pur mantenendo il sostegno al mio gruppo politico Anno Zero ed appoggiando con grande convinzione la candidatura di Elena Gubetti a sindaca di Cerveteri. Quindi per me questo è un po' un tempo di bilanci e un tempo di ringraziamenti. Probabilmente se qualcuno 20 anni fa, solo 20 anni fa, mi avesse detto che sarei stata consigliera comunale per quasi 15 anni, non gli avrei creduto, tanto mi sembrava un'esperienza lontana dal mio modo di essere. Eppure così è stato. Ed è stato un periodo per me di grande crescita culturale e politica e un'esperienza umana che mi ha molto arricchito. Il primo ringraziamento va ai miei elettori, che mi hanno accordato la loro fiducia. Spero di non averli delusi, di coloro però che ho cercato di lavorare al mio meglio e spero di avere almeno in parte corrisposto alle loro aspettative. Io ce l'ho messa tutta. Grazie poi a tutto il personale comunale, presso il quale ho sempre trovato cortesia e competenza. Ringrazio poi e saluto tutti i colleghi consiglieri di questa e delle due consigliature precedenti. Non posso non ricordare qui due colleghi che ci hanno lasciato, la consigliera Roberta Rognoni e il carissimo amico Stefano Bibolino, col quale... era nata una preziosa amicizia anche personale. Ai colleghi dell'opposizione dico grazie, siamo riusciti in questi anni a intrecciare rapporti sempre improntati al reciproco rispetto, amichevolmente in alcuni momenti e anche nei momenti di scontro particolarmente aspro siamo riusciti a confrontarci serenamente. Che dire ai consiglieri, agli assessori, ai componenti della mia maggioranza? Grazie, siete riusciti per 10 anni a mantenere compatta una squadra che poteva apparire non del tutto omogenea. Ci siamo riusciti incontrandosi, discutendo, scontrandosi e cercando un punto di incontro per arrivare alla fine ad alzare la mano tutti insieme. Sappiamo bene, cari amici, che queste mani alzate sono state frutto di concertazione e consapevolezza, non di pedissequa obbedienza. Grazie a tutti e in bocca al lupo a tutti quelli che si ricandidano. E infine, scusate, last but not least, l'ultimo ma non il meno importante, un grandissimo ringraziamento al sindaco Alessio Passetti. Cari Alessio, ti ringrazio di avervi dato noi, ma soprattutto di avervi dato il nostro paese, la nostra Cerveteri in questi 10 anni. È inutile fare un elenco dei problemi risolti, delle innovazioni introdotte, delle opere realizzate. Abbiamo ancora un bel pezzo di campagna elettorale per parlarne. Ti ringrazio invece di aver fatto tutto questo coinvolgendoci, stimolandoci, trasmettendoci tutto il tuo vulcanico entusiasmo. Parlando con te di Cerveteri certamente non ci siamo mai annoiati. Ti auguro un futuro nel quale le tue indubbie capacità di leader possano venire declinate nel modo che tu riterrai più idoneo a vantaggio di tutte le nostre comunità. Chissà, forse in un futuro avremo modo di collaborare. Grazie a tutti e in bocca al lupo a tutti.
Mi ha chiesto la parola Lamberto Ramazzotti. Prego, consigliere.
No, soltanto dopo aver sentito la dottoressa Costantini, persona che stimo, gli conosco il suo equilibrio, tanti anni anche lei ha detto che sta in questo consiglio comunale. Devo dire la verità, mi dispiace Anni che non ci sei, per tua scelta, però io dopo quello che hai detto per me non c'era bisogno delle tue parole, la mia stima, il mio affetto, e il tuo modo di porsi in quest'aula senz'altro ci mancherà perché io ci sarò sicuro, no? E mi mancherà, grazie ogni modo per quello che hai saputo darci con educazione e con rispetto in questi anni. Grazie ancora.
Altri interventi? Angelo Galli.
Grazie Presidente, ma anch'io mi unisco agli auguri e ai ringraziamenti che Lamberto Ramazzotti mi ha appena preceduto ha fatto alla consigliera a Nick che non si è ricandidata, ma anche vanno a, al consigliere Zamboni, che anche lui non si candida, ma anche altri, diciamo, membri di questa amministrazione intesa in senso largo che non si sono ricandidati, come faccio un esempio anche il consigliere, l'assessore Lorenzo Croci. Ma sul finire di un'amministrazione diciamo ci sono ovviamente persone nuove che si ricandidano e persone vecchie o vecchi politici che magari per motivi diversi possono non ricandidare. E devo dire che mi ha appassionato molto questi 5 anni, ma anche i precedenti 5, seppur vissuti in ambito di opposizione e non di maggioranza. Devo dire che con piacevole merito voglio fare un ringraziamento a tutti quanti voi, sia consigliere Lamberto, Annalisa, Luca, Alessandro e anche agli altri che non sono presenti, nonché ai colleghi di maggioranza, perché devo dire che con ognuno di loro ho avuto un rapporto molto empatico, molto schietto, seppur con un confronto politico ovviamente laddove lo richiedeva la situazione, però comunque molto educato e diciamo ligio al dovere. L'augurio che posso fare a tutti quanti è quello di, benché si approssima il giorno delle elezioni e quindi della nascita della nuova amministrazione, quello di pensare al bene comune, cioè al bene della nostra città e non al bene personale o al bene della nostra componente politica o quanto esso sia, o per ragioni diverse che possano comunque svilire quello che è il progetto per la rinascita, ritengo, della nostra città. Ora può vincere chiunque di noi, i candidati sono 3, per me è indifferente sotto questo aspetto, perché il principale scopo per cui ognuno di noi e soprattutto le 3 candidate si candidano a essere elette, una di loro, una di loro dei 3 candidati a sindaco, è quella di fare il bene della nostra comunità e il bene dei nostri cittadini. Un ringraziamento va anche ai nostri cittadini, e devo dire io, sia a nome mio che a nome della consigliera Abbadini, dell'assessore Ridorsi e di tutti i componenti di Noi per Cervelli, abbiamo cercato di fare il massimo in questi 5 anni per poter portare un come possiamo dire, un incremento, un miglioramento alla nostra città. Sicuramente alcune volte ci siamo riusciti, altre no, ma speriamo che qualora fossimo richiamati a ricoprire e avere la responsabilità di ricoprire questo ruolo, di poter essere maggiormente e più incisivi. Ringrazio tutti quanti voi, anche gli assenti, e ringrazio anche i colleghi da casa che ci seguono, ai consiglieri di maggioranza, di opposizione, tutte le forze politiche che oggi sono in campo. Grazie veramente.
Allora, grazie anche ad Angelo Galli, volevo annunciarvi che è anche presente la vice sindaca Elena Gubetti, che ringrazio della presenza, quindi possiamo andare, non vedo altre richieste di interventi, Annalisa Belardinelli e poi Magnani. Prego Annalisa, consigliera.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti, ai presenti e a chi ci ascolta da casa. Io pure in quest'ultima seduta di Consiglio Comunale volevo ringraziare innanzitutto i miei elettori che 5 anni fa mi hanno dato fiducia e la possibilità di sedere in questi banchi. Ringrazio anche i colleghi consiglieri con i quali spesso ci siamo scontrati politicamente, però con i quali credo insomma non sia mai mancato il rispetto reciproco. E anche se a volte insomma sono stati degli scontri piuttosto accesi. E ringrazio i miei compagni di viaggio che 5 anni fa hanno iniziato questo percorso con me, e qualcuno ha continuato, qualcun altro no. Ringrazio quindi il consigliere Ramazzotti, il consigliere De Argentili che tutt'oggi è al mio fianco, e il consigliere Magnani che si è aggiunto nel corso del nostro cammino. Ringrazio anche il sindaco Alessio Pascucci, con il quale devo dire non sono mancati scontri anche piuttosto accesi, però lo voglio ringraziare perché grazie anche ai suoi attacchi a volte, anzi spesso, spesso immeritati, mi ha stimolato a fare sempre di più e sempre meglio. E mi auguro a questo riguardo che chiunque vincerà la prossima volta queste elezioni, quindi chiunque sarà in maggioranza, io, lo sapete, mi candido di nuovo alla carica di sindaco, mi auguro che ci sia maggiore collaborazione tra maggioranza e opposizione, perché in questi anni, io l'ho sempre sottolineato da questi banchi, è un po' mancato, è mancato il coinvolgimento da parte della maggioranza e con noi consiglieri di opposizione, quindi spesso sono state fatte delle scelte che magari potevano anche essere condivise da noi dell'opposizione, però prese in autonomia senza il minimo coinvolgimento, e questo forse ci ha portato a quegli scontri di cui parlavo prima. Quindi mi auguro che il nuovo consiglio ci sia maggiore armonia e maggiore collaborazione tra maggioranza e opposizione, perché quello che conta è lavorare nell'interesse della collettività. Grazie a tutti.
Alessandro Magnani.
Sì, grazie Presidente. Innanzitutto volevo augurare il buongiorno a tutti i cittadini che ci ascoltano da casa e qui presenti e ai pochi presenti in platea. Allora, chiaramente per me questi anni sono stati anni molto importanti. Io non nascondo che tenevo nel cassetto dei sogni quello di diventare un consigliere comunale, ma non perché diventando consigliere comunale si assumono chissà quali poteri, ma semplicemente perché ritengo essere motivo d'orgoglio quello di rappresentare il popolo con cui condividiamo questo territorio. Quindi ritengo che la carica di consigliere comunale sia una carica di prestigio. Per me è stato un viaggio molto bello in questi due anni, sia confrontarmi con la maggioranza, alle volte anche molto aspramente, che tentare di lanciare un messaggio quanto più universale a chiunque mi ascoltasse, per fargli capire quanto importante fosse per me essere qui presente e quanto importante fosse per me dare il mio contributo a questo grande progetto. Sono dell'idea che per fare la differenza non serva necessariamente essere un consigliere comunale. La differenza che c'è tra un cittadino comune e un consigliere comunale è solo quella che il consigliere comunale rappresenta parte di quei cittadini comuni, ma lo è in primissima battuta. Quindi per fare buona politica l'aula diventa quasi un passaggio in più. La buona politica si può fare tranquillamente anche fuori da quest'aula, e questo lo dico in virtù del fatto che tutte le volte che ci sono le campagne elettorali vediamo questa esagerata partecipazione, queste numerosissime candidature, salvo però poi il giorno seguente alle elezioni vedere tornare quelle persone a fare la loro vita lontano dalla politica, e quindi perdendo un'occasione importante che altrimenti avrebbe in qualche modo probabilmente rovesciato le cose in questo territorio. Se tutti quelli che si avvicinano alla politica in campagna elettorale continuassero su quella strada anche dopo, probabilmente vivremo in un mondo migliore, questo è assodato. E prima parlavo di confronto, di aspri confronti in tanti casi, credo di essere uno tra quelli che spesso alza i toni e può sembrare in qualche modo forse esagerato, ma quando ci credi veramente in qualcosa diventa naturale esprimersi in un determinato modo. Quindi se sono stato magari con alcuni un po' troppo severo, ma giusto, tra virgolette, chiedo scusa, ma so bene che la politica è una cosa e la vita è un'altra, quindi dobbiamo saper scindere le cose. Vedo soprattutto in questa campagna elettorale molto fango gettato tra i vari candidati, molto odio, molta invidia anche, se vogliamo, e mi dispiace, perché la politica dovrebbe essere una competizione, la campagna elettorale e quindi la politica dovrebbero essere delle competizioni sane, e quando dico sane dico che dovremmo giocare tutti con le carte scoperte e con molta correttezza. Quindi, e concludo, e sono orgoglioso di aver condiviso questo breve ma intenso percorso con voi, Non so come sarà il prossimo consiglio comunale, ma mi auguro, come ha detto la collega Annalisa Bellardinelli, che sia un consiglio comunale che vada verso la stessa direzione e che questa direzione sia una direzione che va a portare, diciamo, in auge e a farsi carico di ripristinare la giustizia sociale e di garantire ai cittadini di Cerveteri il bene comune, quindi un obiettivo collettivo. Dobbiamo avvicinarci per aiutarci. Se continuiamo ad allontanarci, la politica sarà sempre di più una cosa inutile e saranno sempre di più le persone che si disamoreranno, e lo vediamo con l'astensionismo che c'è di volta in volta alle elezioni. Non ci dimentichiamo che per tutti noi quel numero così esagerato di astensionisti diventa un fallimento per tutta la comunità. Grazie, auguro a tutti i qui presenti, per chi si candida in bocca al lupo e per chi non si candida buona vita. Grazie.
Allora, grazie anche al consigliere Magnani. Possiamo non l'avevo visto. E alza la mano, no? Prego, Piergentini.
Grazie Presidente, un saluto a tutta la città che ci sta ascoltando per l'ultimo consiglio comunale. Che dire, che cosa dire? Che cosa dire? Io faccio un bocca al lupo a Cerveteri per la prossima tornata elettorale, quindi a prescindere chi vincerà, io spero che metta l'impegno che io non ho visto da questa amministrazione che a pochi giorni andrà via. Mi dispiace, sto fuori dal coro, perché dobbiamo amare i Cerveteri, dalla Carlotta ai terzi. Io ho visto tanta insufficienza, si può fare di più, non l'abbiamo fatto, perché purtroppo il mandato il cittadino ce l'ha dato e dobbiamo farlo funzionare, con le proprie, ognuno con le proprie capacità, la propria passione e compagnia bella. E anche oggi Annalisa ha fatto una cosa, è mancata la collaborazione e la sinergia tra maggioranza e opposizione. Anche oggi noi andiamo a approvare un bilancio di opere pubbliche che comunque non si riunirà neanche la Commissione Lavori Pubblici. Abbiamo un libro di sogni su tutte le opere che abbiamo messo in cantiere, sono quasi tutte finanziate dal PNRR, siamo felicissimi, ma la opposizione non è stata minimamente coinvolta. Io spero che verrà dopo di noi, che vada contro tendenza, che comunque coinvolga l'opposizione nel ruolo che c'ha di opposizione, ma anche quella di proporre delle grosse iniziative. Questo a noi non c'è stato dato, e se c'è stato dato è molto minima parte. Io spero, a prescindere di chi sarà la prossima maggioranza, che faccia tesoro delle grandi lacune che secondo me ci sono state. Io faccio un bocca al lupo a chi si candida. Faccio un saluto a chi non si è candidato, perché comunque è una scelta che io condivido, perché è un grosso sacrificio il ruolo di consiglieri di maggioranza e opposizione. Quindi sappiamo che dobbiamo togliere tempo al nostro lavoro, alla nostra famiglia, alle nostre passioni. Lo facciamo soltanto con il ruolo di portare un valore aggiunto a questa città. Io spero che chi verrà dopo di noi faccia questo qui. Un saluto a tutti, un grazie a tutta l'Aula e un grazie alla città, che secondo me possiamo fare qualche cosa di più. Grazie, arrivederci.
Allora, grazie consigliere Piergentili, possiamo andare avanti ringraziando il sindaco dell'attesa e gli diamo la possibilità di fare le sue informazioni, naturalmente immagino anche qualche saluto. Prego sindaco.
Grazie Presidente, se me lo consente prima procedo con le comunicazioni tecniche, che sono poche e veloci, e poi volevo anch'io aggiungermi al coro dei saluti che state facendo in questo ultimo consiglio comunale. Partiamo dalla prima notizia rilevante per la nostra città, l'avete forse già letto sulla stampa: in queste ore abbiamo preso il primo finanziamento del PNRR, 2 milioni di euro dalla città metropolitana, che ci servono per realizzare il secondo lotto del lungomare. abbiamo partecipato a tantissimi bandi della PNRR, siamo tra i comuni che ha presentato più progetti, questo è il primo che va a graduatoria e siamo stati ben finanziati. Questi 2 milioni di euro servono a coprire il secondo lotto del lungomare, che ricordo è un lotto che avrà un costo intorno ai 3 milioni e mezzo di euro, 1 milione e 3 circa è stato finanziato dalla Regione Lazio, la parte restante avevamo acceso un mutuo per finanziarlo, grazie a questo fondo lo pagheremo con i fondi del PNRR, il che significa che i 2 milioni di mutuo che il Comune aveva acceso si potrà devolvere a un'altra opera pubblica importante per la comunità. Sono molto contento e ricordo che all'aggiunta a questi fondi ci sono 1,5 milioni di euro che abbiamo preso dalla Regione Lazio per realizzare il ponte sul fiume Zambra, che arriverà poi con una pista ciclopedonale fino agli Scoglietti. Opera pubblica a cui abbiamo dedicato una parte della nostra vita, che forse se non ci fosse stato il Covid avremmo potuto, lo so, avviare prima, e da sindaco avrei voluto tagliare un po' il naso di questa opera, ma sono contento che resterà come eredità del lavoro fatto in questa città. Ringrazio sicuramente tutta l'amministrazione, tutto il personale che ha lavorato febbrilmente a questo bando che la città metropolitana ha pubblicato a dicembre, quindi un momento comunque difficile. In particolare fatemi ringraziare la vice sindaca Elena Cubetti, che ha sempre seguito con grande attenzione tutte le attività legate al lungomare, l'assessore ai lavori pubblici Matteo Luchetti e certamente il nostro dirigente all'area tecnica Marco Di Stefano, che peraltro saluto, che come immagino saprete è stato vincitore di un concorso e quindi nei prossimi giorni dovrà insomma allontanarsi dalla nostra città. Altra iniziativa importante che volevo comunicare alla città, abbiamo chiuso l'iter, questo è già passato in consiglio comunale, per l'ampliamento della Lidl che si trova nella parte bassa della città. Grazie a questa operazione verranno realizzate a costo zero per la comunità, spese del privato, una serie di opere pubbliche che superano il milione di euro, con una ciclopedonale che dalla nuova rotatoria arriverà fino ai campi sportivi, con un'area per i cani e un'area sportiva accanto alla Lidl, un nuovo parcheggio e la rotatoria che interromperà il traffico sulla via Sette Vene Palo Nuovo e consentirà un nuovo ingresso alla struttura commerciale ma anche ai nostri campetti sportivi e all'istituto Enrico Mattei. E altra notizia di pochissimi minuti fa, nei prossimi giorni daremo sicuramente maggiori dettagli, però mi sembrava giusto ricordarlo qui, e si è tenuta stamattina l'assemblea della multiservizi con la quale abbiamo con grande serietà, grande professionalità e grande senso del dovere, perché probabilmente qualcun altro non l'avrebbe fatto, chiuso la vicenda ecologica. Ricordo che questa vicenda l'abbiamo ereditata dalle amministrazioni precedenti, era una causa che il comune, la multiservizi, l'ambiente Cerite e ecologica si trascinavano, e quando mi sono insediato, oltre ad aver trovato delle parcelle a avvocati pagate dalla municipalizzata per oltre 250.000 euro, in parte pagate da noi perché le abbiamo trovate sul nostro conto, ma insomma dato mandato dalle amministrazioni precedenti, avevamo un rischio di pagare diciamo in questa causa, se fosse andata nel peggior dei modi, tra i 6 e i 10 milioni di euro. È evidente che se la nostra società si fosse trovata a pagare tra i 6 e i 10 milioni di euro, visto che una società al 100% pubblica, questo avrebbe comportato un forte rischio di chiusura dell'azienda e il fatto che i cittadini avrebbero dovuto coprire tramite il comune la parte mancante. Noi abbiamo smesso di pagare gli avvocati centinaia di migliaia di euro, abbiamo preso gli avvocati a convenzione, abbiamo pagato di meno, erano avvocati del territorio e non grandi professori universitari, e siamo riusciti a chiudere a un risultato che è quasi un decimo della sorte prevista in caso di peggiore mandato, perché abbiamo chiuso a 1.450.000. Fino ad oggi non lo potevamo dire perché c'era stata una trattativa che sì, comprese le spese legali alle quali siamo stati condannati, e credo quindi che sia uno dei risultati più importanti con i quali sono orgoglioso di chiudere questa consigliatura, anche perché, come ho detto in altre occasioni, chi fa pubblica amministrazione ha il dovere di caricarsi i danni fatti da chi c'era prima e di risolverli. Spesso non si fa, si aspetta che cause vadano avanti negli anni e nei secoli per scaricare responsabilità. Io sono orgoglioso di lasciare al prossimo sindaco, anzi sindaca forse che arriverà in questa città, sono orgoglioso di lasciare una municipalizzata che quando sono arrivato perdeva 500.000 euro l'anno, da quando era stata fondata e oggi produce utili. Siamo il 19° gruppo farmaceutico nazionale, e la nostra farmacia online produce più utili delle 5 farmacie fisiche che abbiamo nella città, e abbiamo chiuso una battaglia che si porta avanti da tanti anni con grande coraggio, e mi corre l'obbligo di fare i complimenti al nostro direttore generale Alberto Manelli e sicuramente al nostro amministratore unico Claudio Ricci, ma a tutte le persone, il collegio dei revisori, i sindaci, tutti coloro che hanno lavorato, perché questa trattativa complessa, faticosa e lunga, che fino a stamattina non sapevamo neanche se potesse essere resa pubblica, fosse portata avanti. La municipalizzata, che ha una sua ormai stabilità economica, ha già pagato circa un terzo, un quarto della cifra, e dal giugno prossimo pagherà a rate la parte mancante, tutto questo senza incidere di un euro sulle casse del comune, quindi credo che sia molto importante aver raggiunto questo obiettivo, che era impossibile alcuni anni fa. E detto questo, vorrei spendere due parole, e chiedo scusa al Presidente se magari ho consumato una parte del mio tempo, perché per me è l'ultimo consiglio comunale da sindaco. Alcuni di voi si sono ricandidati e quindi può essere che risaranno qui da consiglieri, alcuni di voi si sono candidati sindaco, quindi può darsi che saranno qui dentro da sindaci. La cosa certa è che io non potrò essere il nuovo sindaco di Cervetri nelle prossime settimane. È stata una esperienza molto importante, e come sapete mi sono candidato in un'altra città, quindi diciamo questa è probabilmente anche la mia ultima presenza all'interno del Consiglio Comunale. Sono stato eletto la prima volta nel 2003, quando avevo appena compiuto 21 anni, e c'era già in aula con me il consigliere Travaglia, il consigliere Lamberto Mazzotti, il consigliere Salvatore Orsomando e il consigliere Luca Piergentili. Non ricordo se ci fosse anche Maurizio Falconi, forse c'è. No? No, Vincenzo sì però. Vincenzo Mancini c'era? C'era pure Maurizio, mi sa. C'era anche Maurizio. Alcuni consiglieri che poi ho ritrovato in aula nelle tornate successive. Era stata un'esperienza particolare per me, perché quando mi sono candidato non avevo mai fatto parte della vita politica attiva della città, io facevo politica appunto nel comune accanto, e è stata una grande emozione, come ha detto qualcuno, mi sembra il consigliere Magnani, fare il consigliere comunale è un grande onore, un grande privilegio, perché ti rappresentano comunque i cittadini che esprimono la preferenza per te, scrivono il tuo cognome su una scheda, ti hanno mandato a rappresentare le loro istanze in quest'aula, che allora stava in piazza Risorgimento, poi è passata in questo palazzo al piano sotterraneo e adesso è arrivata qui, quindi diciamo abbiamo passato tre diverse aule consigliari. È stata un'esperienza molto formativa, oltre che emozionante, sia quella da consigliere, da delegato, da vice sindaco e poi evidentemente quella da sindaco. Ci sono tanti impegni che 2012, quindi 10 anni fa, ci eravamo presi con la comunità. Credo di poter dire, senza diciamo timore di essere smentito e eventualmente anche pronto ad accettare le critiche di chi magari avrebbe fatto delle scelte diverse, che insieme ai consiglieri tutti, sono contento che Annie abbia ricordato Roberta e Stefano Bibolino, insieme a tutti coloro che hanno fatto parte della nostra squadra come assessori nelle due amministrazioni, insieme a tutti quelli che hanno fatto i delegati e che hanno dedicato una parte della loro energia al nostro lavoro, credo che abbiamo lasciato una città che ha dei problemi irrisolti, che quando siamo arrivati noi erano irrisolti da decine di anni. Penso tra gli altri, ne cito soltanto alcune, al nuovo piano regolatore generale, all'aver bloccato il centro commerciale sulla Bega, all'aver annullato i patti territoriali che prevedevano 1 milione di metri cubi di cemento sulla nostra città, a Campo di Mare, che oggi per la prima volta dai tempi degli Etruschi è tutta pubblica, dalla sabbia alle strade, la nuova pubblica illuminazione, in quest'ora abbiamo illuminato via del Faggio e l'altra via, che erano le ultime due che mancavano. Impianti sportivi, sono cresciuto in una città in cui l'unico modo per fare sport era pagare, andare in una struttura privata e pagare. Noi lasciamo 15 impianti sportivi nuovi, tra campetti, palestre scolastiche che sono anche impianti sportivi, aree sportive che abbiamo dedicato al pubblico, aree sportive che abbiamo riqualificato. La più grande operazione di impianti sportivi che è stata mai fatta in tutto il comprensorio. Ieri proprio ho avuto un confronto nella città accanto in cui si paragonavano il numero di opere sportive che abbiamo fatto in questi 10 anni e quelle che hanno fatto i comuni limitrofi. C'è il tema delle scuole. Siamo entrati in cui le nostre scuole non erano a norma, gli edifici non erano a norma, c'era un centro cottura dentro alla Giovannicena, oggi da qualche giorno è spostato in un posto più idoneo, e c'era una scuola, quella di Valcaneto, che non aveva la palestra. I bambini da decine di anni ricevevano non classificato, oggi invece è un problema che abbiamo risolto. Non c'era un lungomare, il bosco di Valcaneto era privato e tutti avevano detto che le strade del Tirsegna non si sarebbero potute asfaltare perché il comune non le aveva acquisite al patrimonio comunale. Senza pensare al grande sforzo che ieri ci ha ricordato e ringraziato per questo Marco Cappato, che è venuto a trovarmi durante la campagna elettorale, sulla partecipazione che abbiamo fatto. Solo per il piano regolatore abbiamo fatto 78 incontri, incontrando una quantità di cittadini e cittadine e categorie che non era mai successo all'interno della nostra comunità. Ha detto bene Luca Piergentili, si poteva fare meglio, sempre si può fare meglio. Aggiungo che si poteva fare di più, sempre si può fare di più. E quindi sarà compito della prossima amministrazione che, senza polemica elettorale, sono convinto che i cittadini daranno continuità a questo gruppo di lavoro e che quindi sceglieranno Elena Gubetti, ma non sono d'accordo con Angelo Calvi quando dice che chiunque governerà questa città lo farà nello stesso modo e sarà uguale. No, ci sono delle scelte diverse importanti che abbiamo dimostrato di aver fatto in questa città e che, mi dispiace dirlo per chi siete qui da tanti anni, non erano mai state fatte prima, come scrivemmo sui manifesti del 2012. Consideratelo già fatto, non era mai stato fatto prima. Credo che questo lavoro ci abbia premiato, perché siamo la prima amministrazione che finisce il suo mandato di 5 anni, prima c'era riuscito solo Lamberto, ma il mandato durava 4, e siamo la prima amministrazione della storia che è stata rieletta, e questo credo che sia un grande risultato e una grande soddisfazione. Aggiungo una sola cosa, abbiamo scoperto, io lo sapevo già, ma la città forse non lo sapeva bene, che siamo una comunità molto solidale, molto forte, molto legata, e abbiamo scoperto nel momento più difficile dell'Italia post seconda guerra mondiale, durante la pandemia, un momento complicatissimo in cui tutti abbiamo insieme collaborato affinché i nostri cittadini potessero avere i servizi a cui erano abituati prima e potessero avere un aiuto, un ascolto, una vicinanza nel momento di grande difficoltà. Credo che quello abbia dimostrato che cosa è Cerveteri, che cosa è essere cerveterani, che cosa significa far parte di una comunità attiva, solidale e attenta. Ringrazio tutti, consiglieri di maggioranza e di opposizione, di tutte le opposizioni che ho incontrato in questi quasi 20 anni di consiglio comunale. Ringrazio tutti i segretari comunali che mi hanno affiancato, da Luigi Annibali, Carlo De Angelis, la dottoressa Cogliano, il segretario Pasquale Russo e ovviamente il segretario Orfeo, con il quale purtroppo ho potuto condividere soltanto una piccola parte. Non ringrazio tutti i dirigenti perché ne potrei dimenticare qualcuno, ma sicuramente mi corre l'obbligo di ringraziare Antonio Lavorato, nostro vice segretario, e Marco Di Stefano che mi hanno affiancato in questi ultimi anni e che stanno facendo proprio in questi ultimi giorni un lavoro straordinario. Ma vorrei ringraziare anche, se me lo consentite, Mauro Nunzi, che è stato un amico, una persona di grande professionalità, che ci ha aiutato a risolvere alcuni problemi atavici della nostra città e che purtroppo alcuni non ha potuto vederli risolti completamente. Ringrazio ad Alberto Ferrante, anche lui dirigente, e un particolare ringraziamento lo voglio dare a Salvatore Galioto, che è stato prima dirigente quando era assessore con me e poi vice segretario comunale. Sicuramente dimentico tante persone. Voglio ringraziare uno ad uno i dipendenti e le dipendenti comunali, molti dei quali sono andati in pensione mentre facevo il sindaco, e do un in bocca al lupo ai nuovi arrivati. Vi ringrazio per aver condiviso con me questa esperienza straordinaria che credo, ho la certezza, porterò dietro e nel cuore per tutta la vita, e faccio un augurio, come ha fatto Luca, non alla prossima amministrazione ma alla città, affinché possa essere governata nel modo che merita, all'altezza dei fatti che i nostri antenati etruschi hanno lasciato a testimonianza della loro grandezza. Grazie e buon lavoro a tutti. Ultimo, non ultimo, un ringraziamento al Presidente del Consiglio che sempre mi ha dato la parola e che ha saputo governare e gestire spesso anche delle tensioni in quest'Aula con grande attenzione, ricevendo, come ha detto in un'intervista pochi giorni fa, critiche sia dalla maggioranza che dall'opposizione. Significa questo che ha governato bene.
Allora, dopo questo momento doveroso di saluto, io direi che la responsabilità ci chiama a questo punto a lasciare al prossimo sindaco che si insedierà tra poco, è lo strumento che è lo strumento principe, che è il bilancio di previsione del prossimo anno. Pertanto, siccome che questo bilancio è formato dalla proposta del bilancio, ma da una serie di proposte collegate al bilancio, io vorrei fare la proposta di fare un'unica discussione senza orario, nel senso ognuno di noi si regolerà a secondo di quello che ritiene necessario. Naturalmente poi dovremmo votare tutto separatamente, sia la proposta finale che le proposte di collegamento che gli emendamenti che sono stati presentati. Pertanto, scusa? Vabbè, dopo di volta in volta, di volta in volta io dico la discussione sarà una discussione generale, poi siccome che è presente anche la vice sindaca che è interessata a uno delle sei proposte, se vuole intervenire, come sempre abbiamo fatto, diamo la possibilità agli assessori di intervenire. La relazione generale ce la farà il consigliere Angelo Galli, che ringraziamo naturalmente, e poi procederemo agli interventi e alle votazioni. Prego Galli.
Grazie Presidente, ne approfitto per fare saluto a tutti i cittadini che ci seguono e in questo ultimo consiglio. Volevo semplicemente aggiungere all'intervento fatto prima, io non ho detto che tutti i sindaci che o il sindaco che verrà, che sono candidati, saranno tutti uguali. Io ho detto che mi auguro che chiunque sia eletto metta al primo posto Cerveteri, che è una cosa ben diversa da quello che lei mi rimprovera di aver detto. Comunque, lo so che è capito mai, ogni tanto anche i più grandi capiscono mai.
È tutto registrato, quello che ognuno di noi ha detto sta là. Puoi
ascoltarlo senza problemi.
Va bene, prego, consigliere
allora,
Galli.
Carissimi colleghi, carissimi cittadini, è l'ultima volta che presento questo bilancio di previsione. Sono orgoglioso di poterlo presentare, cioè nel senso che con grandissimo sforzo da parte degli uffici, e intendevo ed intendo tutti gli uffici comunali, ma in particolar modo l'ufficio finanziario, siamo riusciti, o meglio, sono riusciti a predisporre gli atti nei tempi e nei modi per poterli approvare così come la norma impone. E un plauso particolare all'ufficio finanziario, al dirigente e a tutte le sue assistite, che lo coadiuvano e lo aiutano nella predisposizione degli atti, e siamo oggi qui in discussione degli ultimi sei argomenti che riguardano il bilancio di previsione 2022-2024. Anticipo che è un bilancio diverso, non ha le caratteristiche di un vero e proprio bilancio politico, proprio in ragione del fatto che alla scadenza del 12 o del 28, a seconda dei casi, ci sarà una nuova amministrazione, si è inteso dare un bilancio, diciamo, molto più rigoroso nel rispetto degli impegni essenziali dell'amministrazione a contratto, e quindi di dare, diciamo, sono state stanziate le somme per quelle spese obbligatorie e per la copertura delle spese che, ahimè, in questo periodo hanno avuto degli incrementi forti, come per esempio enorme sacrificio è stato eseguito per poter finanziare tutti gli incrementi avuti dalla corrente e dalle spese energetiche che oggi stiamo sostenendo e che sono aumentate in misura enorme rispetto agli stanziamenti precedenti. Pertanto è un bilancio che particolarmente ristretto, che ovviamente non ha una connotazione delle somme rilasciate sui capitoli degli assessori, perché sostanzialmente non avrebbe senso, anche perché gli assessori durerebbero in carica fin tanto che dura questa amministrazione, e con lo scadere dell'amministrazione stessa decadono e decadrebbero anche loro. Primo atto che mi pregio di poter discutere è praticamente l'approvazione del piano delle alienazioni. In merito a questo, giustamente, seppur non condiviso dal sottoscritto, il dirigente ha riproposto lo stesso piano dell'altra volta che abbiamo ritirato, in quanto non era possibile una sua modifica, dove all'interno prevedeva l'alienazione dei due immobili di proprietà del comune, in quanto amministrazione abbiamo ritenuto di ritirarlo e di modificarlo. Tant'è che in merito a questo piano è stato presentato un emendamento che sarà discusso, non so se successivamente o contemporaneamente alla discussione dei punti all'ordine del giorno e del bilancio, che prevederà praticamente l'annullamento e quindi la messa in alienazione di nessun immobile di proprietà comunale, in virtù del fatto che viene rilasciata ovviamente la scelta, viene rimandata alla nuova amministrazione che si integrerà. Identica sorte è al secondo punto all'ordine del giorno per la verifica della quantità delle aree da destinarsi alle residenze. Sono tutti atti che sono stati diciamo approvati in Consiglio Comunale nel 1990 e come tali, non avendo più i riverberi che a suo tempo avevano, il Comune decide oggi di stralciarli e di non dare il prezzo valore che oggi necessiterebbe qualora invece si fosse proceduto in maniera diversa. Salto il terzo e quarto punto all'ordine del giorno, che sono il piano economico finanziario e la tariffe, che poi delegherò e declino alla dottoressa Cubetti di poter elencarli. Invece vado ai punti 5, che sono la nota, l'approvazione della nota di aggiornamento e l'approvazione dello schema di bilancio di previsione. Se avete potuto vedere dalla relazione dei revisori, e tra l'altro colgo l'occasione per dirvi che in tutti e tre i pareri, finanziario, tecnico e dei revisori, sono tutti e tre pareri favorevoli alla nota, sia alla nota che allo schema di programma. Praticamente dalla relazione dei revisori si può enucleare quello che è il succo di questo bilancio, e che prevede sostanzialmente, là dove nelle entrate del comune praticamente sono pressappoco identiche o quasi identiche a quello degli anni precedenti. Infatti troviamo che le entrate tributarie del primo titolo dell'entrata sono 25 milioni 24 e 22 per gli altri due anni, cioè 22, 23 e 24, anno 2022, 2023 e 2024. Il Comune si è dotato anche di un fondo di riserva per contenziosi di 2 milioni e mezzo iscritto in bilancio al 31 dicembre 2021, e tale fondo è stato mantenuto e l'abbiamo mantenuto in copertura. C'è dei movimenti qui in consiglio che presuppongono chissà che cosa sia successo, però spero che non sia riferito a me. Si soffermano sempre i revisori in merito alla multiservizi, che è quanto già vi ha anticipato il sindaco nelle sue comunicazioni che ha fatto alla città. Effettivamente non è proprio nel dettaglio così preciso il sindaco, perché è vero, la multiservizi, con l'approvazione, non so se ieri o di oggi, con il verbale di assemblea dei soci del bilancio della stessa società, praticamente hanno dato conoscenza della chiusura del contenzioso nei confronti dell'ecologica, partito, se non ricordo male, anzi lo ricordo benissimo, all'epoca di quando ero presidente del collegio sindacale del Comune. E detto contenzioso, è corretta il rilievo che fa il sindaco, che era un contenzioso che poteva andare dai 6 ai 10 milioni di euro a secondo poi di quello che si avrebbe ottenuto con la determinazione del giudice, ma il Comune era visto, cioè il Comune, scusatemi, la multiservizio è stata vista soccombente in primo grado, e successivamente comunque presentando un ricorso in appello e attivando comunque una procedura negoziale sono stati in grado di poter chiudere e negoziare sostanzialmente una chiusura di tutto il contenzioso nella sua generalità. Il Comune, per far fronte alle esigenze immediate, perché ovviamente avranno avuto e voluto un acconto, praticamente così come rilevano anche i revisori, ha dato un acconto un finanziamento di 350.000 euro che è già stato erogato e sarà restituito dalla multiservizi al Comune entro un anno. Ha ragione il sindaco, devo dire che la multiservizi ha fatto un enorme passo in avanti di qualità, perché effettivamente io non ricordo, e chi c'era prima di me se lo ricorda meglio di me, che le farmacie all'epoca delle lire diciamo producevano al comune, alle casse dell'oro del comune, 1 miliardo e oltre di utili, cioè come differenza tra costo e ricavo. Poi con l'avvento delle multiservizi e con il trasferimento a loro sono scemati, e oggi invece sono risaliti gli utili della multiservizi, soprattutto gli utili della divisione riguardante il corpo farmaceutico, proprio in ragione delle scelte fatte dal presidente e dal direttore, che ovviamente a nome di tutta la città ringrazio sia per il contenzioso sia per lo straordinario risultato della multiservizi. Ed è vero, riusciranno con le loro forze a dare seguito alla chiusura di questo contenzioso, al loro pagamento, e praticamente finirà questo problema. E effettivamente le ripercussioni che si sarebbero potute avere qualora fosse stato invece non chiuso in questa maniera sarebbero state particolarmente incisive, non da ultimo anche una paventata di dissesto comunale, anche alla luce dei fatti che sono poi di fatto accaduti. E l'indebitamento è in linea con gli altri anni, tant'è che passa dai 13 milioni del 2020 ai 12 milioni e 2 del 2021, a 12 milioni e 8 circa del 2022, è previsto con poi riabbassarsi nel 2023-2024. Ovviamente l'indebitamento è in funzione anche degli mutui, se nel 2022 accendiamo quei 2 milioni che il sindaco diceva, potrebbe rincrementarsi e quindi riaumentare. E all'interno degli atti per quanto riguarda la bozza di bilancio c'è anche il piano triennale delle opere pubbliche, che prevede diverse opere. Ora do dei valori di valori macro. Considerate che per il 2022 abbiamo come entrate in conto capitale, quindi richieste o in alcuni casi concessioni di prestiti da parte di società di Cassa Depositi e Prestiti per circa 395 mila euro, se non ricordo male, no scusatemi, sono 2 milioni e mezzo, poi abbiamo circa 15 milioni di contributi richiesti, per un totale di circa 18 milioni di opere. All'interno abbiamo delle opere che già sono state finanziate dalla Regione, come ricordo la rigenerazione urbana dei Parchi Verdi, che abbiamo presentato il progetto, è stato finanziato completamente per 2 milioni e 300 mila euro, i 2 milioni del PNRR e una parte anche delle altre opere che sono poi riportate nel DUP, nella parte finale con l'elencazione di tutte le opere pubbliche. E detto questo, Presidente, lascio la parola alla dottoressa Gubetti, così può spiegare gli altri due punti, il PEF e le tariffe, in modo tale da completare l'esposizione in merito a questo bilancio atipico, se mi è consentito. Grazie Presidente.
Allora, grazie. Naturalmente la parola alla Gubetti gliela do io, prego.
Grazie Presidente. Ancora. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Una piccola premessa prima di entrare nel merito della delibera relativa all'approvazione del piano finanziario. Ho sentito con piacere all'inizio di questa seduta parole sia da parte della maggioranza che da parte dell'opposizione di un augurio per la città, che ci sia un impegno da chi domani chiederà, su questi scranni e si occuperà di amministrare questa città, che l'augurio che è arrivato da entrambi le parti è stato quello che chi ci amministrerà lo faccia pensando al bene della città. E questa è la cosa che mi cuora sentire che l'obiettivo comune, che in questo caso unisce maggioranza e opposizione, è quello che siamo tutti qua per lavorare al bene della città, per far crescere Cerveteri, per farla diventare veramente quello che merita di essere. Tanto lavoro abbiamo fatto in questi anni per farla uscire da quell'immobilismo in cui 20 anni di amministrazioni che si avevano preceduto l'avevano lasciata, e quindi sono felice di sentire che quello che muove anche, diciamo, chi si ricandida per questa nuova competizione è lavorare non agli interessi di qualcuno ma agli interessi di tutta la città, perché è lo stesso identico obiettivo che ha mosso me in questi 6 anni di amministrazione, che mi ha fatto dedicare tanto tempo della mia vita personale, sacrificando la mia famiglia, i miei interessi, la mia professione, dedicandomi con passione e amore a far crescere questa città. Oggi parliamo del PEF, questa è stata una delle attività che mi ha richiesto più tempo, più studio, più impegno, che è quello del rilancio della raccolta differenziata in questa città. Nessuno può togliermi i successi che ho ottenuto nel lavoro che ho svolto in questi 6 anni, perché prendere una città che, come è stato riportato nella relazione che voi sicuramente avete letto e che riporta i dati dell'andamento della raccolta differenziata a partire dal 2010 al 2020, e che sono la base poi dei calcoli che noi abbiamo fatto per l'approvazione del piano economico finanziario e per l'approvazione delle tariffe. Bene, questi dati, che non li abbiamo fatti noi evidentemente, ma sono i dati quelli ufficiali pubblicati anche sulla pagina del Ministra, parlano chiaro e ci raccontano di una Cerveteri che nel 2016, quando io sono diventata assessore all'ambiente, aveva una raccolta differenziata ferma al 12,17%. Dopo appena 2 anni, diciamo, del mio insediamento, nel 2018 l'abbiamo portata al 64%, con una raccolta differenziata spinta in tutto il territorio, territorio che conosciamo bene e caratterizzato da una grandissima estensione, una tipologia abitativa molto diversa. Abbiamo case sparse, campagne, centri urbani più densamente popolati, nonché tutta la frazione di mare che diciamo, è soggetta a flussi abitativi diversi. Per raggiungere poi il dato ultimo che viene riportato nella relazione, perché è quello ufficiale e quello relativo al 2020, dove abbiamo raggiunto il 71%, ma io ho il dato che ancora non è, diciamo, validato ufficiale, ma che sarà quello del luglio del 2021, dove abbiamo raggiunto il 78%. Questo è un obiettivo che ho raggiunto io sicuramente con il mio lavoro, ma che in realtà ha raggiunto tutta la città grazie al lavoro di tutti i cittadini, all'impegno e al lavoro che hanno capito che era fondamentale per invertire quel fenomeno che purtroppo caratterizza ancora Roma. E è un segnale chiaro che abbiamo voluto dare proprio a Roma e a chi pensa che sia necessario costruire sul nostro territorio inceneritori e discariche. Noi abbiamo dimostrato nei fatti che non servono nuove discariche e nuovi inceneritori, perché se riduciamo la produzione di rifiuto indifferenziato siamo in grado di gestire il ciclo del rifiuto e dobbiamo andare avanti su questa strada. Questo dato è evidente. Nel 2016 la nostra città, che era di una popolazione di 37 leggermente alzato purtroppo dalla pandemia, dal Covid, perché durante il Covid, voi sapete, abbiamo dovuto fare una raccolta eccezionale dei rifiuti che venivano purtroppo non differenziati, venivano raccolti indifferenziati perché potevano essere stati contaminati, e quindi questo dato poteva essere ancora migliore. In più vi riporto un altro dato che secondo me è significativo, che è quello della produzione invece di rifiuti differenziati. Nel 2016 avevamo una produzione di rifiuti differenziati, quindi plastica, carta, eccetera, eccetera, di 2.734 tonnellate annue, per passare nel 2020 a 10.659 tonnellate di rifiuti correttamente differenziati. E non solo, questo è il dato ambientale incontrovertibile che ha segnato la nostra amministrazione e il nostro operato, ma oltre al dato ambientale, quindi al risparmio che noi abbiamo concretamente dato al nostro ambiente, c'è un dato anche economico, perché, e vi riporto i dati solo degli ultimi due anni che sono riportati anche all'interno della relazione, così li potete verificare, nel biennio 2020-2021 il Comune di Cerveteri ha incassato dalla vendita dei materiali correttamente riciclati e dai contributi CONAI esattamente 930.000 euro di incassi che sono stati regolarmente riversati all'interno del PEF in modo da andare a scontare le tariffe dei nostri cittadini. Non solo, la nostra rivoluzione nel tema ambientale ha fatto sì che noi fossimo tra i primi comuni del Lazio con una popolazione superiore ai 40.000 abitanti e con una popolazione fluttuante legata ai non residenti, perché noi siamo un comune che è soggetto a questo fenomeno in quanto comune del litorale, abbiamo fatto partire la tariffa puntuale, cosa che è avvenuta negli ultimi sei mesi dello scorso anno e sta avvenendo durante tutto quest'anno, in modo da attribuire correttamente ai cittadini, così come prevede la normativa europea, una tariffa basata sui reali consumi del cittadino. Voi vi ricorderete che l'anno scorso noi abbiamo iniziato questa rivoluzione dal 1° luglio e l'andamento è stato veramente positivo. Adesso noi oggi che cosa siamo a discutere qui in Consiglio? Siamo a discutere la validazione e l'approvazione del PES e le tariffe ad esse legate. Come sapete, ormai da due anni il PES ha cambiato metodologia di calcolo e si avvale del metodo ARERA, così come è previsto dalla delibera 363 del 2021. Quest'anno è previsto che noi approviamo un piano per un quadriennio, quindi quello che voi vedete, infatti nella tabella come riportato, è il quadriennio 2022-2025. Come vedete, il piano di quest'anno corrisponde a 6.985.000 euro, con un leggero risparmio che si riverserà sui nostri contribuenti con uno sconto del 3%, che non è tantissimo, ma intanto diciamo che andiamo a decrescere. Inoltre andremo, come vedete, nel 2023, nel 2024, nel 2025 c'è una previsione di spesa di 7.095.000, sono circa 110.000 euro in più rispetto al piano che approviamo. E questo perché? Perché nel 2023, come ricorderete, scade i sette anni del mandato che aveva la Camassa SV, e adesso è subentrata la Meridionale Servizi, quindi finisce questo appalto, faremo una nuova gara e nella nuova gara noi abbiamo previsto un miglioramento di quei servizi che in questi anni abbiamo visto essere carenti relativi allo spazzamento, alla pulizia della città, e abbiamo capito che la città richiede un'attenzione maggiore rispetto a questi servizi, quindi abbiamo previsto un aumento di circa 110.000 euro nel nuovo servizio. Ecco perché trovate questi dati, diciamo, in aumento del quadriennio. Come voi sapete, il PEF, oltre a essere redatto ovviamente non più come si faceva una volta, quindi su dei dati stimati della spesa sommati ai dati del costo del servizio, da quando è entrato il metodo ARERA prevede che i conti vengano fatti sui dati reali, quindi su quanto viene effettivamente speso. Inoltre il PEF deve essere validato, e nel caso nostro i validatori del PEF corrispondono al Comune di Cerveteri, in quanto la Regione Lazio non ha ancora determinato l'ambito di chi deve fare questa cosa. Quindi la validazione consiste nella congruità dei dati contabili forniti dai gestori che fanno parte integrante del calcolo e l'applicazione corretta della metodologia prevista da ARERA per determinare tutti i costi riconosciuti. Ovviamente il PEF è basato sui dati del bilancio consolidato del 2020 e del preconsuntivo del 2021, perché le aziende non hanno ancora il bilancio consolidato del 2021, quindi si procede in questo modo. Io mi fermerei qui e resto a disposizione ovviamente per domande e chiarimenti. Grazie.
Ringraziamo i due relatori, consigliere delegato Angelo Galli, quindi possiamo iniziare al dibattito. Appunto, ricordo quello che dicevo prima, il dibattito non avrà un orario ben definito, si può fare un dibattito anche allargato, perché uno può anche svariare su tutti i sei punti e poi saranno votati gli emendamenti, le proposte che accompagnano il bilancio e il bilancio stesso. Mi ha chiesto Certo.
Allora, credo che tutti quanti abbiate ricevuto questa mattina alle 9:59 gli emendamenti nella casella di posta. Io credo che, visto che alle 11 c'era il Consiglio, mi sembra un po' irrituale dover prendere nel giro di manco un'ora cognizione di cose così complesse. Quindi io credo che per poter avere cognizione almeno in questo momento degli emendamenti qualcuno ci dovrà illustrare, fare una sospensione, non so come, però trovare la maniera per poter approfondire in qualche modo, perché non si può votare così. Grazie.
Non apriremo un dibattito su questo. Sugli emendamenti, no, sugli emendamenti ci comporteremo come abbiamo sempre fatto, che ogni presentatore degli emendamenti, prima di tutti verificheremo quello che dicono i revisori dei conti e i pareri, ok? E i presentatori degli emendamenti avranno la possibilità di spiegare la motivazione per cui è stato presentato un emendamento. Abbiamo sempre fatto così, anche nei bilanci passati, gli emendamenti, prima di iniziare la votazione, si dava la possibilità a tutti di spiegare. E quello è successo anche nelle altre volte.
Mi perdoni Presidente, lei ha ragione, però io credo che un atto debba essere nella propria, come possiamo dire, intimità, oppure
nella propria funzione dei
gruppi. Però ci dovrà essere anche quel momento prima di passare al voto e di ci fermiamo un attimo, ci confrontiamo tutti quanti per avere un'espressione di voto serena.
Allora, al momento degli emendamenti, se c'è un consigliere che dice
dobbiamo trovare un metodo,
la sospensione, no, non è un metodo, è che stanno all'ordine del giorno.
Ce l'abbiamo alle 9:50,
allora,
è regolare,
scusa,
lei Presidente,
certo,
è regolare,
certo,
alle 9:50,
certo,
il consiglio
sono stati presentati entro 24 ore, mica dice quando, entro 24, gli emendamenti stanno a posto, sono stati presentati.
No, entro 24 ore significa che devono essere presentati entro le 24 ore.
No, la presentazione.
Ma no, mezz'ora prima.
Comunque, scusa, Porro.
Io, per carità, io non è che voglio discutere se
Porro.
Voglio capire.
Stiamo parlando.
La mano,
però, scusa, se tu ascolti quello che dico, stiamo parlando di cose di pre. Ho detto, al momento degli emendamenti, se un consigliere mi dice chiedo la sospensione di un'ora, io la metto a votazione come ho sempre fatto. Non è che dico no, non si può sospendere. Dicevo che gli emendamenti stanno qua, chi l'ha presentati avrà la possibilità di spiegarli, ma se un consigliere chiede la sospensione di un'ora e la maggioranza dei consiglieri l'accettano, perché non se l'abbiamo fatto sempre?
La maggior parte degli emendamenti sono a mia firma. Volevo rassicurare il consigliere Porro che, tranne ovviamente quello di Via Gentili, ma sia i miei che quello del consigliere Gnazzi, e parlo anche del suo vice, penso, non sono emendamenti politici, cioè non sono emendamenti frutto di un rapporto, sono emendamenti richiestici dagli uffici per modificare il bilancio. Quindi l'ufficio, ravvisato un piccolo errore, una modifica nel bilancio, invece di presentare, cosa che non è mai stata fatta in questa amministrazione e neanche in precedenza, direttamente l'ufficio un emendamento, ha chiesto al delegato al bilancio, nel caso io, e al delegato al lavoro e al personale del consigliere Ignazzi, di presentare gli emendamenti. Considerate che io non li ho nemmeno scritti, li hanno scritti direttamente loro.
Però, consiglieri, stiamo anticipando una discussione, poi quando sarà il momento degli emendamenti ognuno dirà quello che pensa, se Porro o altri consiglieri non sono soddisfatti chiederanno una sospensione, si potrà sospendere come abbiamo sempre fatto. Prego, alla discussione andiamo col consigliere Lamberto Ramazzotti.
Grazie Presidente. Io come al solito ringrazio il consigliere Galli della sua esposizione e la sua competenza innata. Trovo nelle varie esposizioni del consigliere Galli e da dottoressa Gubetti delle incongruità. A volte quando si parla tocca staffa un po' di riflessione. Galli dice, riferendosi alla multiservizi, grazie al presidente Ricci, grazie al direttore Manetti, oggi si è raggiunto questo obiettivo. Marelli, quello che è. Ma fermiamoci un attimo, ma avete proprio memoria corta. I presidenti e i direttori in questi 12 anni li avete nominati sempre la maggioranza. Oggi che fai? Se critica chi ha amministrato prima, erano sempre persone vostre. Poi magari persone come Gazzella che vengono criticate con questa accusa oggi stanno anche in lista con voi. Io non ci capisco più niente. Si dice che hanno amministrato male, lo dite voi, e poi gli dite, no? Solo questi due ci hanno portato lì. Allora Gazzella gli dovete dire, siccome ti ho sempre attaccato io di maggioranza che ha amministrato male, in lista non ti ci voglio. L'avete criticato voi, non io. Un'altra cosa è la dottoressa Gubetti. Nella sua esposizione dice, queste testuali parole, noi abbiamo fatto quelli che in 20 anni prima di noi gli altri non l'avevano fatto, l'ho segnato. Caro dottoressa, tu eri candidata con Giovanni Ercoletti e Brazzini, che era la continuità di quei 20 anni come consigliera comunale. Significa che quando ti eri candidata tu condividevi quell'amministrazione che usciva, che oggi critichi da 20 anni. Stiamo attenti, perché uno può essere anche vecchio, ma la memoria io ce l'ho buona, no? Prima di dire quei 20 anni nulla è stato fatto, uno non si doveva candidare con quelli che oggi dice 20 anni. Ti sei candidata con loro, non sei stata eletta e va bene, però significa per candidarti con loro li condividevi, ci condividevi. Questo per essere chiari a chi ha la memoria corta. E un altro aspetto, sempre la dottoressa Gubetti, persona, te lo dico in faccia, ti stimo per l'impegno che hai sempre messo, però magari nella foga elettorale qui si va un po' oltre pensando che siamo tutti assenti. Dici testualmente, dal 2016 c'è stato questo percorso positivo. Oh, ma nel 2012 tu dici io, ma la maggioranza tua è sempre questa. Tu stai dicendo che dal 2016 c'è stato questo bel percorso, dimenticando che nel 2012 eravate sempre la tua squadra. Non è che se tu hai portato un miglioramento, perché loro ti hanno supportato in quel miglioramento. Oggi lo dimentichi, sono arrivata io dal 2016, ho aumentato questo, ma nel 2012 la squadra tua era sempre quella, anche se ne era assessore te. Questo è, fai bene. La voce della verità, stai criticando, hai criticato chi ti supportava in maniera onesta e chiara. Io te ne do atto della tua chiarezza. Come altri aspetti, prima il sindaco, mi piace, cioè, io l'ho sempre detto, comunicatore, culturalmente, leader, alzo le mani. Ci ha detto a noi, io non ci sarò più come sindaco, lui si è candidato anche consigliere comunale qua, perciò qua è alla Distoli, dopo dovrà scegliere, perché Aristoli è candidato sindaco, diventa consigliere, qui si è messo consigliere comunale, perciò in quest'aula se non opta per la Distoli, cioè magari ci ritroveremo qua. Ma tutto questo bilancio, il bilancio di previsione, al di là siamo in campagna elettorale, le opere, 18 milioni di opere, io ormai da 40 anni che sono sotto consiglio comunale, non è una colpa che faccio a voi, perché non vi devo fare nessuna colpa, i nostri rapporti personali per quanto mi riguarda sono ottimi e la stima verso le persone rimane. Qui è una scelta, voi avete fatto un bellissimo slogan, che c'è da una... opere che quello che dico sempre, io do atto che certi progetti voi avete, voi parlo al plurale perché nessun sindaco, nessun assessore se non c'ha una squadra compatta dietro, lascia perdere le nostre giuste critiche dall'opposizione che non vi sentiamo, però se non c'è una maggioranza che supporta un operato di un'amministrazione, nessuna amministrazione può fare niente. Avete fatto alcuni progetti, avete trovato alcuni finanziamenti, vi autodefinite salvatori di questa città dopo un ventennio, un trentennio, ma io sento cittadini per strada, non la pensano, non vi chiama salvatori, no? Poi tutto sommato non vedo, no, queste grandi opere che hanno travolto, svegliato questa città che dorme. È difficile, perché sarebbe facile oggi dire Cerveteri è una città difficile, è un territorio vasto, ha delle frazioni, no? Dove c'è un nucleo abitativo forte. Mettiamoci a questo, a mio modesto parere, il momento in cui stiamo vivendo tutti, con l'economia, con la pandemia, con le guerre in atto, lo diciamo prima col simpatico Zamboni, saranno forse anche purtroppo periodi anche più neri. Io sinceramente l'augurio dopo tanti anni di consiglio comunale lo faccio perché mi piace, lo faccio perché voglio provare quanti mi amano, e da 40 anni sto qua significa so tanti che mi amano, al di là delle chiacchiere, poi pregi e difetti, no? Quelli ce l'abbiamo tutti, però io veramente a molti di voi sono affezionato, lo dico sinceramente. Per me non siete stati molti di voi, c'ho qui Claudio, c'ho qui Mauro, c'ho qui lo stesso Paolo, e io vi vedo come amici. Con Andrea era uno indisponente, ecco, ha storto la bocca Andrea, vabbè, ma Andrea è così, se lo conosci lo stimi, se lo conosci proprio, l'ho conosciuto professionalmente, lo devo dire, lo stimo, nei suoi comportamenti si mette sulla sua posizione anno zero. Anche quello è un assist. Tu riconosci che dovete partire da zero in questa città, chiamato la lista anno zero apposta, perché la città deve partire ancora da zero. Detto questo, vedete, ma me che sono più maturo, no? Mi voglio sentire anziano. Altri, vi voglio bene, però chi non lo conosco, non lo critico, perché non posso neanche dire che lo stimo, perché non lo conosco, l'ho detto prima. Alcuni di voi, io stanno di qua o stanno di là, saremo sempre in sintonia e sempre amici. Mi auguro che alcuni di voi siano di qua, che alcuni, perché lo sapete, sono pochi i posti per voi, no? Questo lo sanno tutti, però che vi possiate trovare di qua. Però l'importante, come ha detto Luca, con la sua semplicità, no? Che ci sia il bene di questa città. A me non mi interessa più niente a quest'età, cioè quali sono le posizioni. Mi interessa questo, un bilancio che portate voi di provisione, è un bilancio che se non ci piace, perché non ci piace, il giorno dopo noi stravolgeremo con variazioni di bilancio, lo possiamo fare, perciò non mi preoccupa, è un atto che dovete fare, che la legge ci impone. Ha ragione anche in parte, a mio modesto parere, Mauro Porro, quando dice, il Presidente ha detto, ricevuto gli emendamenti, io sono ignorante, forse vecchio, ma il regolamento di contabilità non diceva che gli emendamenti al bilancio devono andare 10 giorni prima? Del bilancio, me l'hai detto te, lui dice stamattina, allora se... allora scusa, certo, non metto, poi Angelo ha spiegato chiaramente, per quanto mi riguarda, che l'emendamento di Alessandro, di Angelo, sono degli emendamenti richiesti dagli uffici per una procedura di legittimità dell'atto, credo di aver capito questo. Poi questo, non c'è nulla di stravolgente, bilancio è un fatto politico, è un fatto che noi, dove non condividiamo, io non l'ho approfondito, lo cambieremo il 13, perché non si arriva al ballottaggio, lo sapete tutti, eh? Grazie.
Allora, grazie, ci sono altri interventi? Pier Gentili.
Io prima mi ero assentato, quindi non so com'è la fase degli interventi e compagnia bella.
Guarda, gli interventi sono liberi, perché faremo una discussione unica su votazioni separate.
Comincio e rubo una cosa che mi ha rubato Lamberto, perché la faccio anche mia. Questi sono caduti tutti dal pero, cioè qui hanno governato per 20 anni, però si ricordano soltanto gli ultimi 5 anni. Si sono parlati male, perché nel 2016, se non mi sbaglio, io non c'ero, ma l'assessore Mundola, a suo tempo Mundola era assessore all'ambiente, quindi ha fatto un attacco frontale all'assessore Mundola, quindi gli ha dato un po' di parole, che ha lavorato male, forse non c'era la struttura adeguata per poter fare quel salto di qualità, però l'attacco c'è stato. L'assessore ci ricorda che abbiamo fatto, siamo stati bravi, un 74% di raccolta differenziata, vuol dire che il resto del 26% sta in mezzo alle cunnette, in mezzo alle strade, tutte discariche abusive, perché sennò si riesce a capire. Volete continuare? Avete parlato benissimo del neo presidente, da adesso già da parecchi anni, del presidente da molti servizi e del direttore generale, vi siete ascoltati che, parlando male di chi c'era prima, Gazzella è anche candidato con la vostra coalizione per le prossime elezioni comunali. Tutte queste cosette qui a me mi fa sorgere quello che dico da 5 anni, la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra, siete molto confusi, questa maggioranza è molto confusa. E torniamo a noi, io mi aspettavo pure che, siccome il sindaco adesso, mi dispiace, è andato via, abbiamo sanato la multiservizi, ma c'erate sempre voi. Io mi aspettavo oggi che il sindaco dice, abbiamo le vendite online della farmacia che ha raddoppiato la vendita normale all'interno delle farmacie, speravo che portavano un bilancio delle farmacie online, perché sui dati che dice il sindaco io ho dei grossi dubbi,
noi da agosto abbiamo chiesto il bilancio della multiservizi e a tutt'oggi, se non sbaglio, analizza, non ce l'hanno dato, non ce l'hanno dato. Dovevamo andare su e ce lo spiegavano. Lei, abbiamo detto, lei ci dia bilancio, poi dopo lo facciamo, lo leggiamo noi e ci facciamo aiutare da qualche nostro amico tecnico. Non l'avete fatto. Andiamo sulle opere pubbliche. Sono felicissimo che ha reinserito delle risorse per fare i loculi al cimitero. Fino a due anni fa, fino all'anno scorso, per voi non era una priorità, perché così è, adesso è diventata una priorità. Fino a un anno fa avete messo delle risorse in bilancio per poter fare l'ampliamento del cimitero, mi risulta a tutt'oggi che al 31-12 non avete speso una lira, quindi non avete dato l'incarico per accedere a queste risorse, o mutuo o avanzo, a me non mi ricordo se era finanziato con mutuo, magari qualcuno mi potrà correggere. Il discorso dell'ampliamento del cimitero, hanno messo delle risorse e non hanno spese. Avete inserito nel 2021 100.000 euro per cominciare a fare la rete irrigua a Cerenova, non l'avete impegnata, io speravo che quest'anno il bilancio 2022 l'avevate inserita, ve ne siete scordati, quindi tutto il verde che sta a Cerenova, c'è sta chi si loda, si sbroda, va tutto bene. Io stamattina, ma come tante mattine e come tante volte mi segnalo i cittadini di Cerenova, è tutto secco, quindi è tutto secco, noi avevamo un patrimonio arboreo a Cerenova, l'avete tagliato, avete piantato i zeppetti, quelli che ci giocavamo da bambini quando facevo la prima elementare, avete piantato i zeppetti, avete tagliato gli alberi che erano minimo 50-60 anni, senza contraddittorio, cioè nel senso avete nominato con finanziamento regionale, come si chiama, il nuovo ossigeno, come si chiama? Ossigeno, abbiamo tagliato circa 200-300 alberi, poi quelli che hanno piantumati si sono dimenticati di come a qualcuno, per cortesia mi vai a annaffiare questo alberello perché sennò non cresce, e la metà si sono seccati. Quando dico non c'è comunicazione tra di voi, è stato abbattuto un albero al monumento dei caduti o parco della rimembranza, io mi ci sono trovato e c'era un presidente del consiglio che ha attaccato i dipendenti comunali dicendo che forse avevano sbagliato, ma secondo me se l'assessore di riferimento non l'ha comunicato a lei, alla sua maggioranza, la colpa non è dei dipendenti che seguono quella cosa. Tra le opere pubbliche è l'ennesima presa in giro, e quello lì l'ha sempre detto il sindaco, venute a fare mozione, noi la approviamo e poi dopo non troviamo le risorse per poter risolvere questi problemi. Noi abbiamo portato una mozione circa 7-8 mesi fa sul discorso dei dossi artificiali pedonali per la sicurezza dei cittadini, io mi aspettavo che all'interno delle opere pubbliche avete messo qualche piccola cifra, non dico i famosi 250.000 euro che per sindaco non vale una vita umana, ma almeno cercare di incominciare a fare qualche cosa, e non l'avete inserito. Questo significa che come al solito ve ne fregate di tutti e di tutti. Il sindaco ha detto, e adesso faccio anche, guardo frontalmente il dirigente di riferimento, abbiamo fatto l'impiantistica sportiva, forse è molto abusiva perché all'Enrico Galli qualcuno ha fatto dei lavori, non si sa chi l'ha autorizzati, sicuramente non so del comune perché io sono a vedere tutte le opere pubbliche, non ci stanno opere pubbliche che fanno interventi all'interno dell'Enrico Galli, eppure qualcuno lo sta facendo, non credo che sia al comune perché sono andato anche a parlare con l'ufficio manutenzione dei lavori pubblici e non ne sanno niente, però qualcuno lì sta intervenendo, non si sa a quale titolo. Poi parliamo altre cose, se meno male se sono ricordato il ponticello che sta a Ceri, sono 3 anni che lo mettete in bilancio e sono 3 anni che rinviate sempre. Quest'anno hanno messo l'aria cani, meno male, dobbiamo fare più interventi che te analizza insieme a Alessandro sul territorio, perché casualmente ogni volta che andiamo a fare qualche cosa esce il giorno dopo dal cilindro. Adesso abbiamo scoperto che abbiamo anche un'area cane a Barcanneto, parlando con gli uffici in 2 giorni non sapevano niente, poi parlo giustamente, contatto anche la multiservizi e dice che sì, abbiamo dei risorse, l'abbiamo investito lì. Veniamo poi, come ha detto Lamberto, ai grandi debiti della multiservizi. Io non c'ero, qualcuno di voi c'era, forse stava pure dentro a qualche come revisore dei conti, dentro a qualche società satellite da molti servizi. Io non c'ero, voi c'eravate. Poi parliamo la messa in sicurezza del costone e del percorso di Lorenz. Sono contento, ma c'è sta pure un esposto da parte di un consigliere di opposizione che ha fatto presente questa cosa e ancora non si sa che fine farà quella cosa lì. Abbiamo il rifacimento della grondaia dell'edificio del parco della Legnata e parte dell'intorno del Ganarone. Se non mi sbaglio, l'immobile fu preso quando era sindaco Lamberto Ramazzotti. Se non mi sbaglio, l'avete appaltato voi come maggioranza, perché noi abbiamo dato primo input, quindi dal 2003 c'è state sempre voi, e dopo 20 anni ci rimettiamo le mani. Quindi che cosa significa questo qui? Che forse a suo tempo i lavori sono stati fatti a regola d'arte. E questo qui faccio un appunto agli uffici, perché dopo 8 mesi che noi abbiamo chiesto il collaudo del lungomare, ci hanno dato il fine lavori. E io dei fine lavori ci faccio poco. Io voglio il collaudo, come voglio il collaudo sulla rotonda. Ieri quando noi denunciamo 4-5 mesi fa insieme alla collega Bellardinelli che secondo noi la rotatoria era troppo stretta come carreggiata, ieri c'è stato il primo incidente di una certa importanza. Quando io ho chiesto mettiamo i marciapiedi a raso sulla rotonda, qualcuno mi ha detto no, il codice della strada non lo prevede. Ieri l'incidente è stato causato perché c'è il marciapiede troppo alto all'interno della rotatoria. Voi siete bravi e noi quando diamo consigli non veniamo ascoltati. Poi vediamo una ciclo pedonale. Io l'ho detto tante volte al mio collega Galli, che andiamo ogni tanto in bicicletta insieme, già avete fatto uno scempio a Cerenova lato nord per una pedonabile, perché chi la vive in prima persona sa che quella lì non è, sono soldi buttati via. Noi buttiamo fumo negli occhi nei confronti dei cittadini, buttiamo fumo negli occhi dei cittadini, o si fa bene o non si fa per niente. Ci abbiamo tanti posti bellissimi, tipo la macchina del signore, se si doveva fare un'area ciclo pedonabile, secondo me era meglio farla dentro la macchina della signora, magari fare anche percorsi di trekking e percorsi con i cavalli e compagnia bella. Sono scelte politiche. Sicuramente, se sicuramente noi vinciamo e sicuramente rimetteremo mano a tutte queste cose. Noi abbiamo presentato un emendamento, che dopo ne se ne parlerà in una fase successiva, sul discorso della dove sta? Dobbiamo fare la pavimentazione all'interno del centro del centro d'accolta. Io questo centro d'accolta che devono fare questa pavimentazione, se non mi sfugge, stava anche sul capitolato la ditta che ha vinto. Quindi noi che facciamo? Spendiamo soldi pubblici su una cosa che doveva fare la ditta quando ha vinto l'appalto. No, non è così, meno male va. Non è così. Non è così come i mezzi. Non è così. Sono contento che già. Non è così. Mi sono sbagliato. Cioè, devono essere anche i mezzi elettrici che facevano la raccolta differenziata. Io non l'ho visti. C'è stato soltanto. Ho visto poco. Va tutto bene. Io sono contento che adesso hanno aperto. Sono felicissimo che hanno aperto un nuovo centro di cottura, come ha detto il sindaco Pascucci, sono strafelice. Purtroppo quello che sta all'interno del cena, quando fu studiato, quando fu fatto, io ero bambino, facevo la quinta elementare, e quindi penso che ci avrà minimo, se io avevo 10 anni, ci avrà minimo 49 anni, penso che il dovere suo come centro di cottura l'abbia fatto. Sicuramente la popolazione a suo tempo, quando è stata fatta, era molto di meno rispetto ad oggi. Sono contento che sarà fatto. Poi che vediamo? Sulle opere pubbliche vediamo. Ha parlato dei centri sportivi, ha parlato di parchi giochi, tutti i bambini. Dove? Perché tutti i bambini vanno alla Dispoli, perché il parco giochi, quello Vannini, se andate giù adesso è tutto secco, se volete portare una carretta a mangiare un po' di fieno, sicuramente la trova. Il parco che sta adiacente alla caserma dei carabinieri è in uno stato di abbandono. Io qualche mese fa volevo fare un intervento in consiglio, purtroppo è saltato il consiglio, non potevo fare. Lì c'è uno stato di pericolo di fatto e non vedo che il sindaco, come quando è scoppiato il Covid, andava giù con la tuccia a recintare tutti i campi perché era vietato col Covid, non poteva uscire nessuno. Ma secondo me adesso dovrebbe fare un passaggio, la stessa pettuccia bianca e rossa, andare a recintare lo stato di pericolo all'interno di quel campo di calcetto e quel campo di pallacanestro, cosa che non fa. Adesso lui è alla Rispoli, ha rimproverato l'altro giorno un candidato sindaco di Rispoli che non è stato capace a chiedere finanziamenti in regione o a città metropolitane su, per il comune di Rispoli, però si è dimenticato che ha perso 900.000 euro di finanziamenti da parte della regione Lazio per quanto riguarda il sociale. Ma questo lo sappiamo, Alessio è un grandissimo action man, quindi sicuramente anche il presidente dell'Ucraina ce lo invidia, perché per quanta dialettica e quanto vuole tramutare la verità, la falsità in verità, gli riesce, è un fenomeno. Sulle altre cose aspettiamo l'intervento della maggioranza, sperando che ci illumini su qualche iniziativa, magari ce lo spiega qualcun altro della maggioranza. Per adesso taccio, grazie.
Grazie al consigliere Piergentilli e all'intervento di Magnani. Prego Magnani.
Sì, grazie Presidente. Allora, è veramente interessante in quest'ultimo periodo ascoltare la vice sindaca, assessora all'ambiente e candidata sindaca Elena Cubetti, perché probabilmente a questo punto mi viene da pensare che la cervella che ho visto io in questi anni me la sono sognata, nel senso che dalle parole sembra sempre che qui sia stato fatto tutto bene, che non si siano mai commessi errori, che la sua preparazione, la sua lungimiranza abbiano in qualche modo inciso su tutto il lavoro svolto in questi anni, e che dietro ogni opera, dietro ogni risoluzione di un qualsivoglia problema ci sia lo zampino dell'assessora Cubetti. È incredibile, l'ho detto anche qualche giorno fa in un'intervista dove c'era la collega Ferretti, Elena Cubetti è l'astro nascente di questa maggioranza, o forse si vuole nascondere la polvere sotto il tappeto, e allora si cerca disperatamente, come ci ha abituati questa amministrazione, a mentire o a raccontare mezze verità. Innanzitutto l'assessora Cubetti ha detto una cosa del tutto inesatta o incompleta. Quando parla di ARERA e parla delle percentuali di differenziato raggiunte, dimentica però di dire che la stessa ARERA nelle sue delibere invita i comuni a stare attenti a parlare di percentuali di differenziato e basta. Perché? Perché non è tanto il numero di rifiuti differenziati raggiunti, o meglio la percentuale di rifiuti raggiunti, bensì è la qualità del rifiuto. Il rifiuto laddove è riciclabile e quindi si può introdurre all'interno del riciclo e quindi dell'economia circolare, ha un valore, ma se quel rifiuto non è purtroppo qualitativamente all'altezza, quel rifiuto non vale nulla, può essere anche differenziato, ma il comune non ne trae benefici. E questo è il primo aspetto rispetto alle parole dette dall'assessora, che chiaramente paventa una mezza verità o comunque un atto non del tutto compiuto. La seconda è sulla gestione invece. Non si è fatto nulla per arrivare a fare una gestione pubblica dei rifiuti. Continuiamo ad affidare questi lavori a queste pseudo ditte, a queste realtà molto discutibili che dovrebbero occuparsi di un servizio che oggi per il comune potrebbe essere un grande vantaggio e attraverso il quale poter raggiungere un grande profitto, occupazione, un ambiente più pulito, il rispetto di alcune regole, una rivoluzione culturale, se la vogliamo proprio tradurre in una parola sola. E invece questa amministrazione continua ad affidare questi servizi a delle società che, tra l'altro, lo dimostrano le interrogazioni che ho presentato in quest'aula, risultano inadempienti su alcuni punti del contratto di servizio, come ha suggerito poco fa il collega Piergentilli, ad esempio sulla flotta mezzi. Io l'ho detto qui dentro, ho chiesto se da parte di questa amministrazione ci fosse la volontà di revocare il servizio, di procedere con la risoluzione contrattuale, ma mi è sembrato di vedere come dice quel vecchio proverbio, persone fare le orecchie da mercante. Esattamente. Continuo parlando, riprendendo anzi, sempre la questione ambientale e ricordando all'assessora Cubetti che probabilmente, e probabilmente è così, non conosce molto bene questo territorio, ma ci sta, viene da Torino, quindi è normale, normalissimo, e nessuno le contesta questo. Però ci sono dei sentieri, in particolar modo il sentiero di Lorenz, me ne viene uno tra i più importanti, o la macchia della signora, perché no? Dove ci sono montagne di rifiuti, montagne di rifiuti. Come possiamo dare un volto nuovo ad una città che puzza di vecchio? Perché continuiamo, nonostante tutto, a tapparci gli occhi, a far finta di non vedere l'evidenza. E l'evidenza è questa, che purtroppo sarà per l'inciviltà di tanti cittadini, sarà per un retaggio culturale completamente sbagliato, e sarà perché la ditta che si occupa del servizio di igiene urbana non è così tempestiva nel rimuovere alcune discariche che si creano a cielo aperto continuamente e sistematicamente. E tralascio Cerenova, perché Cerenova si commenta da sola, ma parlo invece di questi aspetti della sentieristica, come che potrebbe essere un volano per il comune, e magari attraverso il quale creare anche un po' di occupazione, se ci fosse una struttura turistica adeguata. Purtroppo l'assessore che oggi non si ricandida, Lorenzo Croci, io a parte sentirlo parlare ogni tanto non l'ho mai visto girare per queste aree, e il turismo, come ci insegna oramai da tempo, ci insegnano anzi altri comuni, si può tranquillamente implementare anche attraverso una serie di interventi fatti su altri ambiti, lo sport, mi viene da pensare, lo stesso ambiente, non ci si può limitare sempre soltanto, a parlare di turismo così, tanto per, come invece ci hanno e ci avete abituato in questi anni, chiudendo sempre gli occhi, nascondendo la polvere sotto il tappeto e non assumendosi la responsabilità dei fallimenti. E quando intendo fallimenti, per esempio, mi viene da pensare ai 900.000 euro persi nel sociale, veramente una ferita ancora aperta per chi magari aveva riposto una speranza in quei soldi. Oggi non riusciamo però ad ammettere che abbiamo commesso un errore. Quando dico abbiamo come amministrazione, non certo come singoli consiglieri comunali, e chi di dovere, ossia l'assessore dell'epoca, poi si è dimessa, e chi oggi invece gestisce quell'ambito, e quindi il servizio sociale, non riesce proprio ad ammettere che quella è stata una, veramente, vogliamo chiamarla svista, vogliamo chiamarla inadempienza, vogliamo chiamarla negligenza, sicuramente un qualcosa che ha creato una ferita molto 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 profonda nel tessuto sociale. E lo sa chi magari certi ambienti li frequenta, come dicevo prima. Stare sul pezzo significa questo, in politica stare sul pezzo è importantissimo. Parlare da gli uffici, guardando dalla finestra al territorio, beh, non ti dà questa visione che ti serve poi per poter venire qui o andare a parlare con i cittadini e raccontare le cose come stanno, ma veramente non spacciando ancora la storiella che Cristo è morto di freddo e non crocifisso. Dopo il fallimento del sociale, io passerei anche ad un altro dato che è emerso dall'intervento del sindaco sulla multiservizi. Due semplici aspetti. Il primo, si parla di ormai risparmi ogni anno, da qualche anno a questa parte, come per chi c'era prima, e ricordo io Alessandro Gazzella, persona molto in gamba e amico storico di infanzia, come aveva gestito la multiservizi e come gli aveva in qualche modo stravolto un modus operandi che evidentemente non funzionava. Però ci ricordiamo di questi signori solo quando magari ci servono, poi quando c'è da raccontare come sono andate le cose, no, distorciamo la verità e raccontiamo che Elena Cubetti c'era anche quando, non lo so, quando hanno scoperto l'acqua calda, forse era presente in ogni dove, onnisciente e onnipresente, proprio incredibile. Eppure a noi non ci è apparsa questa cosa, strano. Comunque sulla multiservizi i due aspetti sono: uno riguardo a un risparmio che invece si poteva implementare, e l'ho detto qui in quest'aula più volte, attraverso i PUC, che sono i progetti utili alla collettività, che avrebbero impiegato i percettori del reddito di cittadinanza, che sono una risorsa se ben gestiti, se ben utilizzati, e non una bega come vogliono far passare tanti, attraverso lavori socialmente utili, lavori che invece oggi è costretta a fare la multiservizi. E quindi questo ci avrebbe portato ad un risparmio notevole, ma noi abbiamo mancato anche questa occasione, ancora oggi non sono stati attivati, incredibile ma vero. E meno male che eravamo quelli di considerarlo già fatto, di mai fatto prima, no, mai fatto, no prima, mai fatto. Terminiamo con mai fatto. Un altro aspetto molto grave è, attraverso delle segnalazioni che ho ricevuto, sulle farmacie, sempre gestite dalla multiservizi, in alcuni casi alcuni farmaci, e parlo di quelli salvavita, non sono presenti. Farmaci che dovrebbero essere presenti in tutte le farmacie e tutti i giorni, proprio perché sono farmaci salvavita. Su questo la multiservizi non mi ha saputo dire grandi cose, non so se qui qualcuno oggi me le saprà dire, se c'è stato magari un errore a livello di ordine, se ci sono troppi farmaci, non lo so, qualcuno comunque faccia chiarezza su questa questione che, come diceva prima sempre il collega Pier Gentili, anche a livello contabile non si ha la benché minima idea e non si sa granché, quindi non c'è contezza, diciamo, su questa questione, quando riteniamo essere di notevole importanza. E passo sempre, chiaramente contesterò le parole del sindaco e quelle dell'assessora Cubetti, contestualmente. Passo sempre a una parte dell'intervento del sindaco Pascucci, dove ha parlato di strutture sportive. Ma dove? Ma dove? Quelle poche strutture sportive che ci sono oggi sono diventate oggetto di polemica tra tutte le associazioni, perché non siamo stati in grado in questi anni di mettere nero su bianco e far rispettare delle convenzioni ben fatte. E quindi oggi ci ritroviamo un problema nel problema, un problema nel problema. In 10 anni non si è fatto niente per ricavare altre aree nelle quali magari realizzare strutture sportive, o altre aree nelle quali magari consentire a chi fa attività sportiva quotidianamente di poterla fare a costo zero. A costo zero, io non lo so dove stanno queste strutture sportive, dove le ha viste, se è l'ennesimo slogan buttato là così. Oppure se ci crede veramente a questa cosa, però magari dopo ci sarà modo e maniera di spiegarci meglio questo aspetto che ci sfugge proprio. E sulle piste ciclabili, vabbè, io non ho più parole perché l'ho detto più e più volte, la pista ciclabile di Cerenova è l'emblema di questa amministrazione per certi versi, perché in una parte, intendo la prima parte, quella subito dopo l'ingresso, l'uscita della stazione di Marina di Cerveteri, vi è un palo della luce in mezzo alla pista ciclabile. Questo sta a significare di come vengono fatte le cose, e non stiamo contestando tanto cosa è stato fatto, ma come è stato fatto, tutto male. Tu dici hai fatto la pista ciclabile, ma poi c'è il palo della luce in mezzo, in alcune parti diventa sterrata, passa in mezzo alla strada, passa a bordo vicino ai cancelli, e quindi è fatta male. Parliamo della percentuale della differenziata, 75%, ci gonfiamo il petto, ci riempiamo la bocca di tante parole, ma poi se andiamo a sviscerare il dato non è poi così positivo, perché l'ho detto prima, la qualità del rifiuto, non tanto la percentuale di differenziata. Ci dobbiamo imparare, secondo me, prima di tutto, per le prossime elezioni e per chi siederà tra questi scranni, a raccontare la verità ai cittadini, seppure scomoda. Dobbiamo avere il coraggio, è una parola probabilmente dimenticata, di raccontare la verità ai cittadini, di smetterla di prenderli in giro. Se c'è qualcosa che va male, gli va detto che va male, non ci si gira intorno, non si nascondono le cose, i problemi da piccoli poi diventano troppo grandi e a gestirli poi sono sempre gli altri. Io non lo so chi governerà nel prossimo mandato, ma chi governerà avrà a che fare con tanti problemi che erediterà da questa amministrazione, è così. Detto questo, oggi siamo qui chiamati a votare un atto chiaramente dovuto, che è il bilancio. E ricordo nel piano triennale delle opere, approvato lo scorso anno, alcune voci, come ad esempio la rete idrica di Cerenova, l'implementazione della rete idrica. Io non so se lo sapete, ma nel periodo estivo a Cerenova c'è una carenza idrica spaventosa. Per chi vive ai piani alti ha problemi anche con l'acqua potabile,
per chi vive invece a piani bassi col giardino, oltre ad avere problemi con l'acqua potabile o magari in misura ridotta, ha problemi però con quella irrigua. E sappiamo bene che i giardini, come gli alberi, assessora Cubetti, necessitano di acqua. Noi possiamo piantarli e poi non possiamo sperare in Dio che ci faccia piovere tutti i giorni. Bisogna dire a qualcuno di andare lì a dargli l'acqua, perché altrimenti il genocidio ambientale commesso con il progetto Ossigeno non ha senso. Quando poi dopo ci viene detto che saranno però piantumati migliaia di alberi, è una migliaia di alberi che si stanno seccando però. Io non so se l'ha visti questi alberi, si faccia un diretto a Cerenova magari, mentre fa campagna elettorale, si fermi a guardare anche gli alberi, oltre che a raccontare che Cristo è morto di freddo alle persone. Insomma, facciamo le persone responsabili, dovremmo essere una classe dirigente di questa città, ma se continuiamo a fare così, so che finaccia facciamo fare al paese soprattutto, non tanto a noi stessi. Detto questo, noi abbiamo presentato un emendamento proprio appunto sulla questione idrica di Cerenova, sulla rete idrica irrigua, chiedendo uno spostamento di 100.000 euro da un'opera che è diventata opera perché ha raggiunto la cifra di 100.000, altrimenti avrebbe fatto parte di quello che dicevamo prima, cioè di quegli interventi ordinari e straordinari a carico della ditta che gestisce il servizio dell'igiene urbana. Portandola a 100.000 euro è diventata un'opera a tutti gli effetti. Questo è stato un bel trucchetto che però a occhi attenti come miei non è passato inosservato. C'è stato dato un parere negativo, ma lo dico già da adesso, noi comunque porteremo quell'emendamento all'attenzione del Consiglio e dopo il Consiglio all'attenzione dei cittadini, perché volevamo fare quello che avevate promesso voi di fare l'anno scorso, implementare la rete idrica irrigua, cosa che invece non avete fatto. Un'altra di quelle voci messe lì così, come i marciapiedi di Valcannero, come tante altre, l'ex cabina dell'Enel, cioè oramai è una storia che si ripete, una minestra che si riscalda e che tutte le volte ci portate qua. E penso di aver detto tutto, e grazie Presidente.
Allora grazie al consigliere Magnani, mi ha chiesto la parola Maracci.
Allora io vorrei, intanto buongiorno a tutti quanti, consiglieri, io non ho preso la parola prima per fare i ringraziamenti, volevo dire due parole e ringraziare in particolar modo i consiglieri d'opposizione. Perché? Perché i consiglieri d'opposizione, Magnani, Piergentili, Arminelli e il consigliere Ramazzotti in particolar modo, io pensavo che eravamo venuti qua per votare il bilancio oggi. E invece mi sembra che sia fatta solo fino ad oggi, fino adesso, in questo momento, dall'opposizione campagna elettorale, dicendo una cosa, l'altra, discutendo, criticando, facendo addirittura, come ha fatto adesso il consigliere Magnani, un elenco infinito di problematiche che ci sono sul territorio. Ma io rimango un attimino perplesso, intanto perché oggi il consigliere Ramazzotti, il consigliere Magnani ci fanno presente riprendendo continuamente e rivolgendosi continuamente alla candidata sindaco Elena Cubetti, che lei oggi a un certo momento, quasi per magia, è diventata il personaggio primario da prendere in esame al di fuori del sindaco attuale, che è il sindaco Pascucci. Questo a noi ci fa capire che probabilmente questa candidata è la candidata giusta. È la nostra candidata, la candidata giusta da presentare, sì, meno male, è la candidata giusta da presentare e che abbiamo presentato al nostro fianco per risolvere e per continuare a risolvere i problemi della città. Poi lo giudicheranno i cittadini, ci sono le elezioni, quindi chiaramente adesso i cittadini andranno a votare e decideranno se continuare, come diceva il consigliere Ramazzotti, sulla stessa strada, migliorando e risolvendo i problemi che ancora attanagliano la nostra città, oppure cambiare amministrazione, ritornare a quello che era 10 anni fa e forse più, con tutti i problemi che ci siamo portati avanti da 60 anni in poi. Magnani ci dice che a Cerenova ci sono tanti problemi, che la candidata sindaca non gira per la nostra città Io invece vedo una cosa diversa, vedo una realtà diversa. Io sto girando insieme alla candidatura come tanti consiglieri, ex consiglieri che saranno tra poco presentati alla prossima elezione, che girano il territorio, e mi sembra che la risonanza che c'è nei confronti della nostra candidata e del nostro gruppo non mi sembra così disastrosa. Mi sembra che diciamo, non dico l'acclamazione, però insomma i risultati non mi sembrano proprio così terribili. Voi la vedete in un'altra maniera. Io ripeto, io pensavo che oggi eravamo riuniti qua per votare un bilancio e non per fare campagna elettorale, ma mi fa piacere sentire il consigliere Ramazzotti come il consigliere Magnani che si rivolgono continuamente alla nostra candidata sindaca Elena Cubetti. Probabilmente comincia a girare un po' di timore, un po' di paura, che effettivamente questa nuova tornata elettorale ce la portiamo a casa. Grazie.
Grazie. È chiaro che siamo chiamati a dare un giudizio, eventualmente a approvare o modificare quello che è il bilancio. Però è chiaro pure che, stando all'ultimo Consiglio Comunale a una settimana dalle elezioni, le due cose si incastrano. Io non vorrei accettare e non accetterò mai discorsi chi c'era prima, chi c'era dopo, perché tanto tutti c'eravamo prima e tutti ci saremo dopo. Inevitabilmente le amministrazioni trovano qualche lascito e dovranno lasciare qualche cosa. Sono i cittadini che poi rispondono. Certo, sentirmi dire, adesso faccio pure due parole di intervento, da chi ha partecipato probabilmente alla decisione della stesura del progetto della ciclopedonale, che è una ciclopedonale sbagliata, francamente io stavo in opposizione durante la prima amministrazione Pascucci, quando è stata fatta. Magnani era un delegato del sindaco, eppure Magnani ci viene a dire che è stato sbagliato. No, io, scusa Magnani, io ho ascoltato con interesse quello che hai da dire. Io capisco che quando vieni toccato poi, allora io dico, ho detto solo, sentirmi fare la lezione del discorsetto che la ciclabile è sbagliata da chi probabilmente ha partecipato alla decisione, a me che stavo in opposizione, sinceramente fa riflettere, ma più di tanto non ci sprecherò neanche un minuto, soltanto per ricordare, no? Come che ne so, magari Piergentili ci ricordava che 20 anni fa, nel 2003, la Legnara, erano stati fatti dei lavori forse male, magari dopo 18 anni bisognerà anche farla un po' nella rimanutenzione. In realtà lui era consigliere quando in questo palazzo il tetto fu fatto due volte nel giro di poco tempo. Quindi voglio dire, ma non mi va di ricordare e allora il tetto, lasciamolo perdere, è passato. Oggi noi siamo stati chiamati perché dobbiamo approvare un bilancio. Però scusa Piergentili, abbiamo ascoltato tutti e ascoltiamo anche gli altri, no? Siamo stati chiamati ad approvare un bilancio che probabilmente, se non era un atto obbligatorio ordinario, neanche l'avremmo proposto, perché siamo in piena campagna elettorale, anzi una parte dei consiglieri mancano perché si è stata a fare la campagna elettorale. Quindi voglio dire, io vorrei ringraziare i consiglieri sia di maggioranza che d'opposizione che hanno ritenuto che fino all'ultimo minuto dovessero svolgere il loro ruolo, che è quello di approvazione, di contrasto, ma di presenza all'interno della città. Quindi voglio dire, io non mi stupisco che le due cose si incastrano, non mi stupisco, però cerchiamo di portare appunto quello che è l'ultimo consiglio che abbiamo iniziato appunto pieno di ringraziamenti tutti quanti, non terminiamo a rinfacciarci quello che eravamo prima e quello che saremo dopo. Lamberto Ramazzotti io lo conosco da una vita, in ogni amministrazione ci ricorda che è l'ultima volta che siamo qua. No, io dico no, l'ho detto già a te, no, che è l'ultima volta perché i cittadini non ci rieleggono, scusate, io dico che
l'abbiamo sentito molte volte, che ogni tanto ci dice tanto vi saluto perché non vi ritroverò più, e poi invece ci ritroveremo, magari con ruoli diversi, magari con ruoli diversi, però ci siamo ritrovati. Perciò voglio dire, portiamo a casa questo consiglio comunale, l'ultimo, approviamo o bocciamo questo bilancio e poi naturalmente buona campagna elettorale a tutti. Altri interventi? Sì, Annalisa Bellardinelli.
Sarò breve, visto che i miei colleghi si sono dilungati abbastanza. Allora, mi attengo al bilancio. Io volevo far rilevare che riguardo le opere pubbliche, il marciapiede di Valcanneto, che da 5 anni mettiamo i fondi in bilancio e da 5 anni non vengono realizzati, ma capisco che, come ricordava Maracci, siamo in campagna elettorale e quindi adesso vengono addirittura messi 2 milioni di euro a fronte dei 500.000 o 400.000 che venivano messi ogni anno. E volevo chiedere, perché c'ho casualmente un verbale dello scorso anno, aprile 2021, a riprova di che quello che dico insomma è vero, che erano stati stanziati i 400.000 euro e a livello urbanissimo siamo perché le aree non sono di proprietà comunale. Volevo sapere se ad oggi queste aree sono state acquisite, magari qualcuno insomma della maggioranza me lo può far sapere. Riguardo altre opere pubbliche, una in particolare, il rifacimento della pavimentazione del centro raccolta, anche qui insisto, perché anche qui questo problema era stato già sollevato un anno fa, sempre aprile 2021, nel capitolato d'appalto c'è scritto che la pavimentazione cioè deve essere fatta dalla ditta, perché che deve occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria. C'era proprio scritto nell'appalto, adesso non ho qui, ma lo posso prendere in macchina, insomma, quindi... E già alla scorsa commissione dei lavori pubblici, che oggi che non è stata fatta perché mancava il numero legale, era stata fatta notare questa cosa. E allora a un certo punto, dopo una varia confusione, varie telefonate, era stato detto no, però è la pavimentazione del centro servizi. Anche qui, se riusciamo ad essere più chiari su quello che è il lavoro da fare, perché da un anno a questa parte non siete riusciti a chiarirlo. E questa insomma non mi sembra campagna elettorale, ma mi sembrano fatti. Riguardo la raccolta differenziata, cioè avremmo anche raggiunto percentuali alte, però sta di fatto che comunque sul territorio continuano ad esserci rifiuti abbandonati in tante tante aree, soprattutto le strade delle case sparse, le strade di campagna. Non solo questo, resta il fatto che a Cerenova ci sono grandi difficoltà per quanto riguarda la raccolta differenziata. Allora, probabilmente, come ha ricordato lo stesso assessore all'ambiente, si miglioreranno quei servizi che ad oggi non sono stati fatti e che comunque erano carenti durante l'appalto. Volevo ricordare ai cittadini che noi per 5 anni abbiamo detto che c'erano dei servizi che non venivano svolti, come quello dello spazzamento, perché dire che è stato svolto insomma è dire qualcosa che non è reale, perché pochissime volte la spazzatrice è passata, anche perché il più delle volte era al deposito rotta, ce n'erano due, una credo sia stata sempre rotta, l'altra funzionava a singhiozzo, quindi questo è un dato sotto gli occhi di tutti e non mi sembra campagna elettorale, soprattutto è un dato che rilevano i cittadini, perché in tutti gli incontri che noi stiamo facendo in questo periodo la prima cosa che ti chiedono è migliorare il decoro urbano, perché è veramente indecorosa oggi la nostra città, questo dovuto anche ad un sistema di raccolta differenziata che prevede per condomini di centinaia di abitanti questi secchietti per ogni singola unità abitativa. Ecco, forse anche questo sistema andava rivisto quando l'hanno detto, anzi vi dirò di più, inizialmente il capitolato prevedeva che fossero previsti cassonetti condominiali, cosa che poi sono stati eliminati, non si è capito chi ha deciso, se è stata una richiesta dei condomini o se invece è stata una scelta dell'amministrazione. Anche qui comunque sta di fatto che ad oggi c'è un problema oggettivo a Cerenova che tutti noi possiamo vedere, è riscontrabile, quindi non mi sembra che stiamo facendo campagna elettorale. Poi riguardo anche a questo, volevo ricordare che non siamo stati noi ad iniziare, perché qui mi sembra che si siano autocelebrati i risultati raggiunti, che però mi dispiace deludervi, la città non la pensa così. Poi magari sarò smentita dal risultato delle urne se i cittadini mi voteranno, ma ad oggi, ascoltandoli, e vi assicuro che sto ascoltando tutto il territorio, stasera da Via Anderla Carlotta vado a Terzi, quindi datevi un'idea, e lo sto facendo da 5 mesi, perché sono partita 5 mesi fa, i cittadini non sono contenti del vostro operato, lamentano tante mancanze, così come lamentano tutti la mancanza di ascolto da parte di questa amministrazione. Quindi, se siete così sicuri di aver lavorato bene, probabilmente non avete ascoltato i cittadini, e quindi a questo punto vi invito a farlo, perché, ripeto, pensano altro di quello che dite voi. Poi ci sarà una parte che sarà contenta, sicuramente, come per tutti, quando si amministra, una parte sicuramente è contenta, l'altra è scontenta, però vi assicuro che ad oggi la stragrande maggioranza non è contenta, lamenta delle grosse carenze riguardo il servizio di igiene urbana, riguardo le opere pubbliche mal realizzate, perché se parliamo del lungomare e se parliamo della rotatoria realizzata in via Chiriletti, beh, anche lì, cioè, dire che sono state fatte bene ce ne vuole. Poi è ovvio che il direttore dei lavori rilascia il certificato di regolare esecuzione, ma un'altra cosa dal collaudo, e anche qui volevo informare i cittadini che è una scelta dell'amministrazione scegliere se fare il collaudo o il certificato di regolare esecuzione, lo consente la legge sotto una certa soglia dell'opera pubblica, quindi è ovvio che il collaudo viene fatto da un tecnico esterno, quindi è più difficile avere il collaudo, per cui è più comodo scegliere di farlo fare al direttore dei lavori e di avere sicuramente un certificato di regolare esecuzione. Però poi che ci siano delle difficoltà oggettive alla rotatoria l'avete visto tutti, per non parlare di quello che è successo alla prima pioggia, si è creato un vero e proprio lago, quindi evidentemente tutto sto regola d'arte, il lavoro non è stato svolto e sicuramente non si sono risolte delle vecchie problematiche che non dipendevano da voi ma che ci portiamo avanti da anni, che però non sono state risolte prima di fare un'opera così importante. Il lungomare, io mi auguro appunto che i fondi del PNRR siano, se metto il se ma non credo, amministrerete voi, mi auguro che siano spesi meglio di come sono stati investiti per realizzare il lungomare 1, perché anche lì insomma ci darebbe da dire, perché riciclare dei blocchetti che formavano il muro di cinta per realizzare l'opera, insomma, non è che sia proprio il massimo, e anche lì a riguardo alla viabilità per accedere al mare, insomma, è vero che si toglieranno i parcheggi, se non forse per le persone diversamente abili, però insomma adesso la difficoltà anche ad accedere, se uno sta attento fa un bel salto, perché sono scordati magari di fare gli inviti per accedere, insomma varie cose, e non parlare poi delle mini rotatorie dove non può girare un autobus normale, abbiamo dovuto mandare autobus di dimensioni ridotte anche sotto pandemia, quando invece era meglio magari mandare un autobus più grande per il famoso distanziamento imposto dal governo. Quindi di cose da dire ce ne sono tante, oggi siamo qui ad approvare il bilancio, il mio voto ovviamente non può essere positivo perché il bilancio è un atto della maggioranza che fate voi, non condivido ovviamente quello che è stato, come è stato gestito. Un'altra cosa poi, no, la mancanza dell'assessore, volevo ricordare in quest'aula, lo volevo fare prima ma poi mi sono dimenticata, che comunque da regolamento gli assessori avrebbero dovuto relazionare qui in Consiglio Comunale, cosa che non è mai stata mai fatta. In 5 anni non abbiamo avuto la relazione di quello che è stato fatto dagli assessori. Anche questo, insomma, ci sarebbe piaciuto ascoltare gli obiettivi raggiunti dai vari assessori. Non ce l'avete permesso perché non avete rispettato nemmeno il regolamento. 2 cose sulle opere pubbliche e poi veramente chiudo. Che dire, dell'ampliamento del cimitero di Via di Vignali, è una nostra grande battaglia, quindi l'avete messo in bilancio, non possiamo che condividere, ma anche qui volevo fare un passo indietro e ricordare che comunque avevate già approvato un progetto esecutivo spendendo oltre 11.000 euro che oggi è da rifare, avevamo già il nulla osta della sovrintendenza del 2013 che oggi è da richiedere perché la durata è di 5 anni, quindi se dopo 10 anni ripartite dal punto di partenza perché il progetto esecutivo era del 2014, beh, diciamo che insomma non è che state messi proprio bene e forse i nostri suggerimenti erano quelli giusti che non avete voluto ascoltare. Due parole sulla Reagani, perché anche la Reagani io condivido pienamente, ho sempre avuto un cane e ritengo che è giusto che abbiano i loro spazi, però anche qui ad ogni bilancio veniva portata questa famosa area cani. Addirittura in un bilancio abbiamo tolto 50.000 euro, avete tolto, scusate perché non abbiamo votato contrario, 50.000 euro dalla manutenzione ordinaria delle scuole per dedicarli alla realizzazione di un'area cani, cosa che non è stata fatta fino ad oggi. Poi a 20 giorni dal voto spunta un'area cani a Valcannedo, io personalmente chiamo gli uffici comunali, nessuno ne sapeva niente. Leggiamo su Facebook noi che sia stata fatta questa area cani, perché il comitato di zona la rivendicava come una sua grande battaglia. Sappiamo insomma anche come abbastanza orientato il comitato di zona, però comunque a 20 giorni dal voto spunta questa area cani. Ma io vi chiedo, ma le avete mai viste le area cani come sono fatte? Perché io a Cerenova sono andata e ho fatto un appuntamento con i proprietari dei cani, ho fatto un incontro e ho trovato un recinto anche mal ridotto, dovuto tappezzare così dai proprietari dei cani per evitare che uscissero. Quell'area ha 20 anni, anche qualcosa in più. In questi 10 anni non l'avete neanche mai riqualificata. Poi c'era una richiesta per un punto acqua, perché non c'era neanche una fontanella per i cani, oltre che non c'era niente, per non parlare delle zone d'ombra. Quindi parlare di ragani, io parlerei più di recinto, e la richiesta da c'era per la fontanella che doveva andare lì, però forse viene spostata a Valcannedo, c'è cioè qualche cosa, perché anche lì è stata fatta una ragani in 4 e 4-8, ovviamente recintata in 2 giorni, facciamo un recinto e quella è la ragani. Quindi oltre a mancare di rispetto ai cittadini che prendete in giro da 10 anni ormai, mancate anche di rispetto ai nostri amici a quattro zampe, perché un'area cani significa altro, deve prevedere delle zone d'ombra, deve prevedere un punto d'acqua per gli amici a quattro zampe e forse magari anche qualche panchina per chi li accompagna. Comunque sono su internet, è facile vedere come sono fatte, se magari vi mancano le idee. Quindi fare questi annunci, spot sotto elezioni, esattamente quello che è successo 5 anni fa, anzi, devo dire che quest'anno è andata meglio, perché 5 anni fa veramente avevate allestito un set cinematografico per tutto il territorio, c'erano cantieri ovunque, addirittura cantieri senza con un cartello senza data d'inizio e fine lavori, che poi sono stati infatti rimossi, ma no, poi non sono partiti i lavori, questo almeno mi aveva detto il vice sindaco Zito, diciamo che era stato pure quello messo come specchietto per i cittadini per prendere voti. Cioè ecco, io quello che vi inviterei a fare, almeno in questi giorni, ad evitare di continuare a prendere in giro i cittadini, perché ormai l'hanno capito, ce lo dicono, e soprattutto ad avere maggiore rispetto, perché i cittadini non è che devono essere presi in giro per prendere i voti, dovete lavorare, fare quello che era messo nel vostro programma. Ovvio non si poteva fare tutto, nessuno pretende miracoli, Cerveteri è un territorio molto vasto, difficile da amministrare, questo lo premetto per qualunque amministrazione, chi c'era prima, chi ci sarà dopo di voi. Però insomma gli annunci ne erano stati fatti tanti, di fatti però poi se ne sono visti veramente pochi sul territorio, e questo lo dico da cittadina, non da consigliere o da candidato a sindaco. Quindi quello che vi invito è di evitare di fare questi annunci spot a 20 giorni dal voto, l'area cani, marciapiedi, Valcannedo, dateci le risposte, sono state acquisite o no le aree dei frontisti per fare i marciapiedi? Questa è... E come mai poi in 10 anni non avete nemmeno iniziato l'iter per acquisirle? E come mai anche il bosco di Valcannedo, altra vostra grande conquista, ci sono voluti 10 anni se la società era ancora in essere per acquisirlo e ci si è arrivati anche lì a 2 mesi dal voto scarsi? Cioè, questo è il vostro modo di amministrare, questo è quello che io ho contestato in questi 5 anni. Amministrare soltanto in vista delle elezioni. Finalizzato le opere finalizzate per prendere voti e poi i risultati però li scontano i cittadini, perché le opere fatte male le vivono i cittadini. Grazie.
Grazie Annalisa Bellardinelli, altri interventi, Galli.
Grazie Presidente. Io sono intervenuto prima in qualità di delegato e ho rigorosamente rispettato un intervento direttamente tecnico. Ma adesso, diciamo, come tutti quanti, diciamo, avete fatto messaggi propagandistici per la propria campagna elettorale, legittimamente, per carità, mi corre l'obbligo però parlarvi e dire qualcosa anche alla città in merito a quello che poc'anzi avete tutti voi rappresentato. questione multiservizi. Dice, nel suo intervento lei, il consigliere Ramazzotti, diceva ce l'ha o se l'è presa con l'ex presidente Gazzella, che oggi è candidato tra le nostre file, e tra l'altro sono contentissimo che sia candidato tra le nostre file, o quanto diceva la candidata sindaca Elena Gubetti, riconosciuta da tutta quanta la maggioranza, diciamo, come una ottima candidata sindaca. Ce l'ha con lei? No, io non ce l'ho con Alessandro Gazzella, io ce l'ho con quel sindaco che ha lasciato in eredità questo problema, che ha attanagliato la multiservizi per anni, e può confermarvelo il nostro dirigente Antonio Lavorato, intergerrimo, che alla luce dell'anno scorso già, al verificarsi purtroppo, ahimè, della sentenza sfavorevole che ci ha colpito, perché ha colpito la multiservizi a cascata, senza che vi sto facendo tutta la disamina di quello che è, alla luce di questa sentenza negativa, praticamente ha cominciato a chiedere dei ragguagli in merito a delle situazioni di salvaguardia dell'ente, perché avrebbe messo in difficoltà l'ente. Ora, perché l'avete affrontata oggi? Perché la sentenza c'è stata 7 mesi fa, 8 mesi fa, della sentenza sfavorevole nei confronti del Comune di Cervelli ci fosse stata all'epoca della presidenza di Gazzella, credo che non ho dubbi che la soluzione sarebbe stata questa e che il punto di arrivo sarebbe stato questo. Perché? Perché le parti in causa, posto che c'era Gazzella e oggi c'è Ricci come presidente, gli avvocati sono sempre gli stessi, ora che hanno preso in considerazione e difeso la multiservizi e le altre società nei confronti della società, non mi ricordo, mi sembra si chiamasse Ecologica. Non ricordo, anzi ricordo benissimo, facevo un po' di sarcasmo, che si chiedeva in quest'aula, proprio mi sembra il consigliere Ramazzotti, giustamente e legittimamente chiedeva, ma avete messo un fondo di dotazione di garanzia per l'eventuale perdita? Sì, l'abbiamo messo, c'era all'interno del bilancio della multiservizi, come c'è anche oggi. È ovvio che se mi dite copriva 6 milioni, no, sicuramente avremmo dovuto, come posso dire, parcellizzare la multiservizi, perché sarebbe entrata in una delle procedure concorsuali, trascinando anche il Comune, perché il Comune oggi per obbligo del TUEL non può lasciare a vita isolata la multiservizi senza poi trascurarsene e praticamente far finta di nulla, perdendo le farmacie e perdendo tutto quello che sono gli asset positivi che oggi la farmacia ha. E questo è quello che è accaduto, e questo è una capacità di amministrazione, sì, è forte, sì, perché chiudere potenziale poteva essere arrecato al Comune, perché ergo io c'ero da Presidente del Consiglio, si ricorda bene il consigliere Piergentini quando ero Presidente del Collegio dei Direttori del Comune di Cerveteri, perché all'epoca io feci una guerra contro questa situazione, contro quella della multiservizi, che avrebbe portato a questo risultato, come feci una guerra all'allora Piergentini, consigliere comunale dell'amministrazione, per cortesia, io non ho detto una parola. Piergentini, per potersi porsi bisogna avere educazione, avere rispetto l'uno dell'altro, non vanifichi l'intervento che ha fatto all'inizio questo consiglio quando richiamava il buon senso e la gentilezza con cui ci dobbiamo rapportare. Sto parlando, ti faccio venire, poi se dico qualcosa di sbagliato mi correggerà. Dicevo, io mi ricordo quando l'amministrazione di cui faceva parte lei praticamente ci portò il debito fuori il bilancio della Vedei, perché non lo dice ai cittadini? Ero presidente ugualmente del collegio sindacale e imposi al sindaco Brazzini, che doveva approvare, quantomeno discutere in consiglio comunale, quel bilancio, quel debito fuori bilancio, e non se ne dimentichi. Quindi questo per dire che cosa? Che un'amministrazione, è ovvio che fa delle cose positive e delle cose negative. L'amministrazione Brazzini ha approvato quel debito fuori bilancio, ha chiuso quel contenzioso partito all'epoca della sua amministrazione, non della mia, io non c'ero, c'era lei. ora alla luce di quello però ci ha lasciato in eredità un'altra cosa. Questo per dire che cosa? Che un'amministrazione è naturale che abbia delle situazioni positive e delle situazioni negative. Se avessimo solo posizioni positive, neanche ce l'avete bisogno di candidarvi. E guardate che noi prenderemo il 15%, quindi siamo i più sconfitti. Io non risiederò più in questo Consiglio Comunale, ci sarete voi sicuramente. Vado a fare l'assessore col consigliere Ramazzotti. Grazie per l'invito. Le opere pubbliche, ve l'ho detto nelle premesse, stiamo parlando di un bilancio istituzionale, non stiamo parlando di un bilancio politico. Il piano triennale delle opere pubbliche, è ovvio che sia questo, risente dei finanziamenti che abbiamo richiesto. Dovreste dirci grazie, dovresti dire ai cittadini un domani che venite eletto, qualora sia, che grazie all'amministrazione precedente abbiamo ottenuto quei finanziamenti. Sappiamo già che non succederà, perché se non sarà Elena Gubbetti, il prossimo sindaco, uno di voi dirà, ecco, dice pure la voce elettronica. Non lo so, consigliere Mancini, lei sa se è collaudato?
Che?
Lo so, sta sincero, lo so nemmeno io. Sia sicuro di una cosa, non è merito vostro, i cittadini di Cerveti non devono ringraziare a voi se hanno il lungomare fatto e risolto, perché voi presentaste un emendamento per dirottare i soldi del lungomare e proprio in questo Consiglio Comunale, in discussione di quell'emendamento che voi avete presentato, e i cittadini di Cerveti lo devono sapere quando scelgono le persone che dovranno essere elette, vi dissi una cosa diversa, anche gli altri consiglieri, non solo voi, vi dissi, se voi ci tenete al Comune di Cerveti, ritorno a quello che vi ho detto all'inizio, che chiunque vinca, a me non interessa chi è che vince, è ovvio, ho candidato in prima persona, spero che venga eletto io, ma non è questo il problema, è che chiunque venga eletto deve comunque fare del bene per Cerveti, e è proprio lì che si dimostra, perché vi ho detto che non bisogna dirottare i soldi, non dovevate presentare un emendamento per togliere i fondi per fare il lungomare. Dovevate fare il contrario, dovevate impegnare questa amministrazione affinché lo facesse il lungomare, non levate i soldi dal bilancio. Questo era il contrario, è un ragionamento, è una posizione complessa, diversa da quella posizione politica. Invece si ragiona sempre che ti tolgo il finanziamento, ti tolgo le risorse in modo tale che non lo fai, lo farò io poi. Ora lo farò io, è una parola difficile, perché non capisco, siccome il consigliere del Gentili c'è stato in amministrazione tra l'altro di maggioranza, perché non ha risolto lui il problema dell'Ostiglia, perché non ci ha fatto lui il lungomare, perché sicuramente ha fatto altre opere meritevoli, indubbiamente, vedete pure quello che ci dava il presidente Petro Garone, però ha rifatto, l'ha ristrutturato, i cittadini oggi ce l'hanno, ce ne saranno tante altre di magagne di quell'amministrazione, come di tutte, però sono certi risultati, sono innegabili. Ora, avvengono sotto campagna elettorale, ma detto da lei, consigliera Berardinelli, mi sembra, che le devo dire, non lo so. Ora, che l'acquisizione del bosco di Valcanneto è avvenuto sotto campagna elettorale, strano. Io posso dirle che il segretario comunale Orfeo, quando si è insediato, l'abbiamo tampillato. Il consigliere Mundula, sono anni che ci lavora. Anni che ci lavora perché non si trovavano le particelle, perché la società era sparita, è morto l'amministratore, alcuni soci sono morti, bisognava sostituire, è vero o non è vero quel segretario? Bisognava sostituire l'amministratore, sembra agli occhi della gente dobbiamo far apparire che cosa? Che l'abbiamo fatto in sede elettorale, l'abbiamo fatto in sede elettorale, non in sede elettorale, comunque l'abbiamo fatto, il nostro impegno c'era ora. Oggi, ovvio che siamo contenti di averlo fatto, Ovvio che sono felice che sia stata fatta l'acquisizione definitiva di questo, di quest'area. È naturale che se non l'avremmo fatta, il prossimo sindaco, chiunque questo sia, se la sarebbe trovata la strada spianata e l'avrebbe potuto fare senza nessun tipo di problema. Questo per dirvi che amare una città significa amarla. Che mi diciate che non siamo perfetti? L'essere umano di per sé non è perfetto. Sono sicuro che non sono perfetto. L'ho sempre ammesso, il consigliere Ramazzotti può essere testimone delle lacune, delle sacche di inefficienza che ha la raccolta di Trento. È vero o non è vero, consigliere Ramazzotti? L'ho sempre ammesso. Pur tuttavia, benché, e lo ridichiaro oggi pubblicamente, senza nessun tipo di problema, abbiamo anche valutato la risoluzione contrattuale, ma la risoluzione contrattuale, comunque sia, fatta in determinati modi, avrebbe complicato ancora di più i processi e ci avrebbe rilasciato comunque un contenzioso che il prossimo sindaco sicuramente si sarebbe ereditato. E non è giusta una cosa del genere, perché benché possiamo fare una brutta figura, perché potevamo venire qui, guardi, credo che l'abbia presentata proprio la consigliera Berardinelli una mozione per poter fare la risoluzione, non me lo ricordo ora sinceramente, sì, la risoluzione del contratto dell'ambiente, però nella valutazione non creda che non l'abbiamo fatta, ma assolutamente sì, poi tra l'altro insieme abbiamo pure predisposto un accordo quadro, l'abbiamo fatta, l'abbiamo valutata e abbiamo ritenuto che non era, tra l'altro con i tecnici e con gli avvocati, che non era conveniente per comune e che sicuramente avremmo lasciato un contenzioso che il prossimo sindaco si sarebbe dovuto andare ad impegnarsi. E questo non è giusto nei confronti di un'amministrazione o di, della serietà che tutti noi dobbiamo profondere nell'esercizio delle pubbliche funzioni. Ora si approssima l'elezione, ci sarà sicuramente, la città sceglierà chi ritiene più valido, chi ritiene più pronto, chi ritiene che possa comunque rappresentare la risposta ai loro problemi. È naturale che assolutamente noi non abbiamo risolto i problemi di tutti. Vi dicevo poc'anzi che sappiamo delle lacune del servizio ambientale, però dico anche alla città, a tutti, quando ce l'abbiamo avuta la raccolta differenziata nel comune di Cerveteri? Se non erro, io ero all'opposizione insieme al consigliere Ramazzotti, è stato per la prima volta approvata dal sindaco Pascucci. Oggi il contratto di appalto dovrebbe espirare, mi sembra, nel 2020, proprio quest'anno, 2023, l'anno prossimo, il nuovo sindaco sicuramente, già gli uffici, me lo confermi il dottor Lavorato, stanno già lavorando sul nuovo bando in ragione di quelle che sono state le lacune a suo tempo, anche diciamo, la politica deve ragionare su questo per poter poi dare una risposta sull'inefficienza di quel bando. Era il primo bando che si faceva in quei termini, dall'altro fu pure annullato un altro perché c'era un errore, se non ricordo male, poi Mundola mi può pure confermarlo, e fu posto questo. Ora, che cosa voglio dire? Voglio dire una cosa semplicissima, che la raccolta porta a porta ha dei piccoli disservizi, ma sono piccolissimi, ed effettivamente è come dice Elena Bubetti, al 74% di raccolta differenziata dell'immondizia. Ma alla luce di questo è pur vero che i servizi che sono inefficienti legati a quel tipo di appalto sono una minima parte dell'appalto. Questo significa che purtroppo quando si è ancorati dalla gara d'appalto e dalla contrattualistica che si ha, è difficile ricondurlo. Pertanto l'auspicio che faccio è che la prossima gara d'appalto sia una gara seria che tenga conto di questi errori, del verde, della pulizia dei cigli, di tutta quella, diciamo, tutta quella serie di servizi connessi all'intero, alla macro voce dell'appalto, che possa comunque ridare decoro alla città. Che alza la mano Pier Centini? Dobbiamo finire il giro delle discussioni e poi può fare la replica, non si preoccupi, guardi, la può fare pure al bar la replica lei. Però devo dire, va bene, detto questo mi ha interrotto anche tutto quello che volevo dire. Successivamente prenderò poi eventualmente nella replica. Grazie Presidente, grazie a tutti e grazie ancora di più a Elena Cubetti. Grazie.
Allora consiglieri, ha chiesto la parola Agnazzi.
Grazie Presidente. Siamo entrati in campagna elettorale. Ora il Presidente ha detto che io sono, in questi 5 anni credo che aver rispettato sempre l'ordine del giorno e quindi ho fatto sempre interventi insomma limitati all'oggetto. Ora il Presidente sembrava avesse detto all'inizio del suo intervento che sono ammissibili degli interventi anche extra. Ora io quindi da questo punto di vista 2 parole le voglio dire. Ora il centrodestra ha 2 candidati e il centrosinistra ha un candidato, Elena Cubetti. Il centrodestra non ha trovato una sintesi, ha quindi 2 candidati, c'è stato anche un litigio tra bandierine, tra partiti politici, diciamo una compagine che prima rivendicava dei partiti politici adesso sembra contenta di essersi liberata. E quindi la tecnica qual è? Fanno quadrato e attaccano in questa sede la candidata più forte, Elena Cubetti. E quindi è interessante seguire questo consiglio comunale, è interessante che, come dire, tra loro i candidati del centrodestra hanno litigato, però fanno quadrato perché hanno individuato quasi il nemico comune. E questa credo che deve essere considerata quasi come una bandierina. Detto questo, ho ascoltato delle repliche, per esempio ho ascoltato parlare di, lei è una candidata, Elena Cubetti, che viene da Torino. Una cosa assolutamente, e non può conoscere questo territorio, una cosa quasi irrispettosa, figlia proprio di una cultura medievale che è basata solo sul territorio, non sulla competenza. Spero che invece noi siamo giudicati insomma dalla competenza, poi i cittadini diranno, Elena Cubetti peraltro che vive da anni in questo territorio, cittadina da sempre attiva e appassionata, perché poi dopo la politica si fa non soltanto in quest'aula, si fa anche fuori, impegnandosi attivamente, ed Elena Cubetti da questo punto di vista lo ha dimostrato. La cosa curiosa però è un'altra, Elena Cubetti nella sua relazione, io cito diciamo questi passaggi perché sembra che sono stati poi dopo oggetto di attacchi da parte dell'opposizione, ha letto dei dati oggettivi, cioè ha parlato di una raccolta differenziata che sta arrivando quasi all'80% leggendo dei dati oggettivi che danno altri. Ora a me, io forse, non so, poi ognuno di noi ha avuto un po' una sua formazione, i genitori gli hanno insegnato delle cose, non so, anche diverse, a me mi hanno sempre insegnato che quando una persona raggiunge dei risultati, basta, si devono riconoscere, è una cosa oggettiva, e è più dignitoso riconoscere questi risultati. Non a caso abbiamo candidato a sindaco questa compagine che ha avuto il premio di rimanere riunita, una persona che ha dimostrato sul campo di saper lavorare bene, e questi risultati oggettivi li dimostrano. Addirittura per attaccarlo ho sentito da parte di un consigliere che adesso con grande eleganza ha preferito uscire invece di ascoltare gli interventi. Io sono sempre rispettoso, ascolto sempre tutti quanti, e questo ringrazio quantomeno Pier Gentile e Berardinelli che sono rimasti. Ho sentito dire, però attenzione, l'80%, il 70%, è sempre importante la qualità del rifiuto, dice Arera. È vero. Allora che significa? Deve essere in questo per attaccare sempre Elena Cubetti in maniera sgangherata, come se un cittadino dentro la carta mette la plastica e no, è colpa della Cubetti. Vabbè ragazzi, allora siamo arrivati un po' al paradosso. Sarebbe più dignitoso riconoscere il risultato, riconoscere, per carità, questo lo riconosciamo anche noi, che tutto può essere migliorato, ma riconoscere un risultato grandioso per questa città, perché non so se ve ne siete accorti, non so se viviamo su Marte. Un comune grande come quello di Roma, per carità, amministrato dal centro-sinistra, seppur insomma recentemente, c'ha un grosso problema legato ai rifiuti. Questa cosa non è di destra o di sinistra, è una cosa oggettiva, perché è sempre stato così, anche 5 Stelle, quindi tutti quelli che hanno amministrato Roma ci hanno avuto questo problema. Parlano appunto di fare una discarica, parlano di inceneritore. Ebbene, questi risultati che noi stiamo ottenendo sono un grande beneficio, ci permetteranno, chiaramente non possiamo competere con una capitale di questo genere, però di perorare, come dire, un ragionamento secondo il quale, attenzione, in questo territorio la differenziata è questa, siamo virtuosi, siamo stati bravi, quantomeno qui lasciateci gestire i rifiuti per conto nostro, che come vedete siamo bravi, anzi probabilmente possiamo esportare questo metodo. Dopodiché sono state dette cose insomma a vario titolo, mi è difficile anche replicare, se si parlava insomma di piantumazioni, di piante che si tolgono, piante che si seccano, dimenticando che qui siamo il corpo politico, qui quando facciamo delle cose o quando l'assessore fa delle cose lo fa sulla base di relazioni di tecnici, relazioni di persone che dicono attenzione, quella pianta sta crollando, quella pianta è malata, quella pianta seccata può provocare un nocumento. Non è che ci alziamo la mattina, tagliamo quanto, o piantumiamo. Quindi cioè, non so se la politica prima, io sono dire, consigliere uscente e ho fatto consigliere in questi 5 anni, non sono in grado di giudicare e mi guardo dal farlo chi ha governato prima di me, però io non so come la politica viene fatta prima, non so se il politico di turno poteva decidere se piantare un albero o toglierlo senza una relazione di un tecnico che magari faceva quel lavoro. Per carità, poi dopo ho sentito anche varie cose che credo non meritano replica, sempre parlando di chi mi ha preceduto, che sentito parte del mio intervento, anzi l'ho apostrofato con una parola particolarmente, come dire, violenta, che insomma probabilmente qualifica la persona. Io non mi sono mai permesso di dire certe cose nei confronti di nessuno. Beh, a un certo punto è stato detto, a questo punto parlo naturalmente non citandolo, però insomma mi sono virgolettato una parte di intervento, dice: beh, Elena Cubetti non ha fatto nulla in relazione alla gestione pubblica del servizio di smaltimento rifiuti. Cioè praticamente un esponente di spicco della coalizione della candidata Bellardinelli dice che si doveva parlare di gestione pubblica di servizio di smaltimento rifiuti. Allora io mi sono andato a guardare adesso il programma della candidata Bellardinelli e sono andato a cercare, allora se lamenta che l'assessore Cubetti, il vice sindaco Cubetti, non l'ha fatto, evidentemente starà nel programma. Naturalmente questa parte non c'è, quindi delle due l'una: o questo esponente non si è letto il programma, oppure insomma se parla a bamba era tanto per attaccare. Concludo dicendo che in relazione al punto all'ordine del giorno non ho sentito assolutamente critiche particolari, sono dei punti più tecnici che politici, presumo quindi che da questo punto di vista il punto, come al solito, abbia tutta la sua legittimità per essere approvato. Grazie.
Allora, grazie consigliere Gnazzi. Se non ci sono, un secondo, terminiamo il giro degli interventi. Calma la parola, tranquillo. Meno ansia, calma. Allora, se non ci sono altri interventi, io direi che potremmo andare a un giro di repliche, iniziando con Piergentili, prego.
E poi, grazie Presidente. A me, poi guarda, i miei colleghi Galli e Gnazzi mi fanno tanta tenerezza, perché non sanno tornare a parlare. Io condivido il vostro pensiero, inizio dall'ultimo, quando condivido il pensiero sui tecnici. Caro Avvocato Ignazzi, lo condivido anche io, che i tecnici sul lavoro svolto dall'assessore giustamente fanno la parte tecnica, l'assessore fa la parte politica insieme alla maggioranza e i tecnici fanno i tecnici. Purtroppo lei non stava quella mattina al Parco della Rimembranza quando un esponente della maggioranza ha aggredito i dipendenti del Comune, lei non c'era, io c'ero e lei non c'era, e non è che me l'hanno raccontato, io stavo lì. io stavo lì. E sempre l'accusa che faccio, la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra. Io quella mattina difesi l'assessore, perché la cosa che gli rimproveravo era quello che non aveva comunicato la sua maggioranza, alla sua maggioranza, quel tipo di intervento che doveva essere fatto al Parco della Rimembranza. L'unico rimprovero era questo qui, perché dei dipendenti sono stati aggrediti verbalmente da un esponente di maggioranza. E chiudo, Galli mi attacca dicendo: Galli, quando lei è diventato divisore dei conti, uno di quelli che l'ha nominato fortemente sono stato io. Io credo nella sua professionalità, infatti ci credevo e l'ho nominato. Poi, sul discorso del lungomare, l'amministrazione Rossi, dal primo atto che ha fatto insieme a dopo Cedica, è quello di nominare un tecnico per cominciare a vedere le famose sanatorie di campo di mare, perché all'inizio stava lì, qualcuno lo teneva nel cassetto, noi l'abbiamo attivato, quindi non c'ho niente da rimproverarmi. Infatti, quando avete portato l'atto di campo di mare, noi ci siamo astenuti, perché il primo che ha iniziato l'iter per poter risolvere i problemi siamo stati noi. E su sempre Galli ha detto: gli uffici stanno lavorando sul nuovo bando dell'ambiente, e io spero che sia così. Non fate come avete fatto 7 anni fa, che una settimana prima avete tolto di mano tutto il lavoro che stava facendo gli uffici, l'avete dato a una società, se non mi sbaglio, di Torino, che casualmente nell'arco di una decina di giorni ha portato un capitolato per fare il bando. E gli faccio un esempio pratico, ma anche la sua professione come la mia: se a me viene uno e mi dice mi fa un preventivo per una fornitura di tot, e so cose banali perché faccio 2 cosette io, prima ci metto 3-4 giorni, voi siete stati talmente bravi che in 10 giorni questa società ha portato tutto quanto. E vado avanti dicendo: i dati oggettivi del risultato della differenziata stanno sotto gli occhi di tutti, sono felice. Non ci dimentichiamo, per circa 4 anni e 9 mesi l'assessore ha parlato sempre di gente maleducata che non sapeva differenziata, e poi dopo ultimamente, non so se è andata su una radio alla vista, ha detto, dice sì, forse abbiamo sbagliato qualche cosa. Questo forse sì, avallo quello che abbiamo sempre detto noi, che il bando, l'appalto, faceva monnezza da tutte le parti, perché sta sotto gli occhi di tutti. Poi parlando stiamo parlando con l'assessore Cubetti, a me lo sta qui presente e abbiamo un interlocutore, perché quando si parla di lavori pubblici, domando a voi dove sta l'assessore di riferimento che ci dovrebbe spiegare un pochettino queste cose. Non c'è, e la cosa è brutta, non c'è. Commissione dei lavori pubblici è andata deserta. Qui è vero, come ha detto prima Galli, è un bilancio tecnico, ma i numeri stanno qua dentro. Però è peccato che voi non avete fatto i vostri. Quello che ho detto prima è stato anche ripetitivo, qui ci stanno delle problematiche. Anche una mozione votata da voi insieme a noi, proposta da noi sul discorso dei dossi, io mi aspettavo che stava all'interno di questo bilancio di opere pubbliche, non ci avete messo, mi dispiace. Qui c'è sta gente che dice da sempre, il nostro collega, mi sfugge sempre il suo nome, faremo un canile comunale o qualche Maracci, e però io leggo tutto questo elenco, se lo sono scordato un'altra volta, o ve lo siete scordato un'altra volta. Queste cose qui non è che le dico io, sono dati di fatto. Poi sempre sulle opere pubbliche, noi questi giorni, come tutti noi, voi, stiamo girando per questa, perché tanto mancano 2 settimane, voglia dice parli, purtroppo ci stiamo dentro tutti quanti, soltanto chi non si è ricandidato, quindi stiamo dentro. Girando per il territorio, mi aspettavo, perché voi siete molto sensibili a queste cose, nel sociale siete molto sensibili. Non c'è un centro diurno per disabili, che a Cervieri viene fortemente richiesto, perché i nostri bambini vanno alla Rispoli. Giorni fa avete fatto la riapertura del centro anziani di Cervieri in pompa magna. In pompa magna mancava l'assessore di riferimento ai servizi sociali, che non avete rinominato da dicembre, dai primi di dicembre che non ci abbiamo più l'assessore. E come ha detto l'assessore, non me ne vado per problemi familiari, me ne vado per problemi tra virgolette politici, quindi, però noi ci troviamo da 6-7 mesi che non abbiamo un assessore, quindi tanti uffici ci hanno cadenza. Non vedo da parte vostra, anche se l'ultimo consiglio comunale e comunque avete messo le basi per, a prescindere chi vincerà, delle premesse buone sul discorso dei lavori pubblici, non ci sono. Non ci sono, tutte le mozioni che abbiamo fatto, approvate anche da voi, qui dentro non c'è nulla. Siamo contenti che vi siete ricordati che esiste il problema dei cimiteri, i nostri cultori etruschi rispettavano i morti e abbiamo delle necropoli, voi non l'avete fatto, perché fino a 2 mesi fa avevamo finito gli oculi, poi avete dato un lavoretto per fare le esumazioni e grazie a Dio sono venuti fuori tutte queste cose. Adesso avete messo queste grosse cifre, sono contento. Non ci dimenticate che voi fate una politica, quando vi pare, sul discorso del pubblico, su tante iniziative, su tante cose siete all'incontrario. Io adesso vedo in campagna attuale un candidato sindaco alla Dispoli che parla che dobbiamo essere tutto, dobbiamo coinvolgere i privati, ma Cervelli la cacciate via. Sul cimitero volete fare l'ampliamento, non vi dimenticate che volete fare il cimitero privato. Queste cose non è che uno se le scorta. C'è stava qualcuno, non mi pare fare l'imitazione, che andava sul cimitero con la pettuccia per misurare e non c'era lo spazio. E casualmente quest'anno ci troviamo queste grandi cifre. Io sono felice, perché il problema esiste. Non deve essere una scelta, un obbligo fare la cremazione, perché siamo arrivati al 90% di cremazione, deve essere una scelta. E voi queste fibre ve ne siete fregati per 5 anni, carissimo Alessandro, ve ne siete fortemente. Adesso sono contento, noi abbiamo fatto degli emendamenti che dopo andremo a discutere. In pompa magna avete rivendicato l'acquisizione del bosco di Valcanneto, sono contento. Poi leggo opere pubbliche e qui dentro non c'è un centesimo per incominciare a dire riqualifichiamo subito il bosco di Valcanneto, che potrebbe essere sotto forma di, che ne so, di un percorso pedonale da trekking oppure un'area picnic e compagnia bella. Non c'è in questo bilancio. Poi magari dal cilindro domani, come è uscito fuori l'area cani a Valcanneto, nel giro di 24 ore sono contento, perché stava sull'opera dell'anno scorso, però casualmente non l'ha fatto il comune ma l'ha fatto da molti servizi. Queste cose dopo dice stiamo in campagna, voi siate in campagna elettorale perché cercate di recuperare il gap che non avete più, perché state molto dietro, perché Alessio, io voglio bene anche all'assessore dell'ambiente, sono due persone completamente diverse come comunicazione, perché poi parliamo di comunicazione, sulla capacità secondo me è molto più capace l'assessore che il sindaco su queste cose qui. E adesso ho perso lui. E poi lei ha detto ci sono due candidati di centrodestra. No, c'è un candidato di centrodestra, un candidato di centrosinistra e c'è un gruppo di amici civico. Noi rivendichiamo di essere civici, perché come ha detto prima il presidente Travaglia, Alessandro Magnani ha ricoperto una delega tanti anni fa, non credo che adesso se sta con noi ci confrontiamo su quello che vogliamo fare, le altre cose le lasciamo da parte. All'interno della nostra coalizione c'è sta gente che sta al lato opposto dal mio pensiero tra virgolette politico, c'è sta il buon senso di volere bene a questa città, cosa che voi purtroppo non avete, perché la voglia che tu mi dici l'aggregazione sono due di centrodestra, voi avete uno che c'ha la destra dei Fratelli d'Italia, però sta in coalizione, sta insieme a voi, anzi due forse, neanche uno, due, dimenticate queste cose, avete anche il PD, io mi aspettavo anche su queste opere pubbliche, che vi ricordavate che esiste un problema da 4 anni con le finte strisce blu, e non l'avete affrontato, mi aspettavo più ovviare a questa mancanza, che magari facciate, che ne so, l'acquisizione o l'acquisto dell'area che sta qui a fianco al Ganarone di fronte al vecchio cimitero, perché quell'area lì ancora è privata, forse qualcuno lo sa, io lo so, quando la gente mi dice perché, perché è un'area privata, 20 anni fa c'è stava la volontà di acquistarlo, poi dopo purtroppo non ci siamo più, chi se venuto dopo di noi non l'ha più fatto. Poi dopo c'è stata, non c'è, non hanno messo, no, non c'è, perché dal cilindro della, di questa amministrazione, per due consigli comunali, ci avrei fatto venire qui, poi è mancato il numero legale, è sparito tutto, anche l'area pedonalizzazione di piazza Aldo Moro, che prima fa delle strisce, le finte strisce blu, poi l'anno scorso sul bilancio mettete che fa dall'area pedonabile, quest'anno è sparito del tutto. È vero che sarà pure in bilancio non politico, amministrativo, ma fateci capire qualche cosa, perché ogni giorno che si alza per primo fa una strategia diversa. Sono contento per voi. Comunque se noi andremo a governare, tante di queste cose le stracceremo, perché secondo me ci stanno altre priorità nei confronti della cittadinanza. Sono contento che il collega Galli si gongola sul discorso del lungomare. Se lui lo chiama lungomare, sicuramente ha visitato, oltre alla rischio del cervello, non è andata oltre, perché basta andare verso la Toscana e vede dei lungomari completamente diversi. Il nostro è fatto così, abbiamo tolto una carreggiata, una strada che sicuramente serviva molto di più. Io me la sarei allargato verso la spiaggia, su quei parcheggi, per se dovevo fare un lungomare. Così non c'ha senso, è una cattedrale del deserto. Comunque noi valuteremo, una volta vinto, anche il progetto che avete fatto voi sul lungomare 2, perché giustamente non è che noi buttiamo tutto nel cestino. Valuteremo magari qualche modifica, sicuramente ci sarà. Io sono contro la spiaggia dei naturisti, una volta uno l'ha chiamata naturalista e naturisti io l'ho tolta, io la toglierei, l'avete tolta voi quando avete presentato le osservazioni. Sono contento, io l'avevo detto prima, io voterò contro, è normale che sia così. Spero che il mio appello non è stato recepito per 5 anni e spero che al prossimo governante andiamo noi. Grazie.
Grazie, mi ha chiesto la parola Belardinelli.
Grazie Presidente, allora volevo replicare brevemente a quanto è stato detto. Uno, parto dal lungomare. Allora, vorrei ricordare più che altro ai cittadini che ci ascoltano da casa, perché chi è qui lo sa, ma ovviamente lo fa in maniera strumentale. Quando noi abbiamo fatto l'emendamento per chiedere lo spostamento di fondi dal lungomare alla realizzazione di loculi, all'ampliamento dei loculi al cimitero di Vignali, era per due motivazioni. Una, perché abbiamo chiesto di prendere i fondi dal mutuo che era già stato attivato e che da 2 anni era fermo, perché non riusciva a concludere l'iter di approvazione in regione, anche perché la strada era privata e vi eravate dimenticati un passaggio fondamentale, quello di acquisire l'area al comune, perché nessuna ente, compresa la Regione Lazio, può dare un finanziamento per realizzare un'opera pubblica su un'area privata. Quindi siccome tardavate a realizzare quell'opera, noi abbiamo chiesto di utilizzare nel frattempo il mutuo che avevate acceso per realizzarlo, perché ricordiamolo che una parte è stato finanziato ma l'altra è stata pagata con mutuo, e sopperire alla grave emergenza loculi che si era venuta a creare in quel momento. Grazie alla vostra incapacità, perché l'ho ricordato prima, che c'era un progetto esecutivo approvato nel 2014, 11.260 euro, buttato alle ortiche perché oggi va rifatto, infatti poi farò delle domande tecniche e vorrò avere delle risposte perché non ho avuta prima e la rifaccio di nuovo. E quindi grazie alla vostra incapacità si era creata un'emergenza loculi e quindi noi abbiamo chiesto di utilizzare quei fondi per tamponare quell'emergenza, cosa che comunque avete non fatto, perché ci è stato risposto che nonostante ci fosse un'emergenza loculi, la realizzazione dei loculi, l'ampliamento del cimitero di Via di Vignali in particolare, non era una vostra priorità. Questo insomma i cittadini lo devono sapere e è giusto ricordarglielo. Quindi ecco perché abbiamo chiesto di spostare i fondi, non perché è contrario alla realizzazione del lungomare, ma perché c'era un problema imminente creato dalla vostra incapacità. Poi un altro discorso riguarda le opere pubbliche. Ho visto, e sinceramente rimango sconcertata, che avete rimesso un'altra volta il recupero e rifunzionalizzazione dell'edificio ex cabina Enel. Allora, anche qui, cioè, vi ho invitato 5 anni fa ad andare a prendere uno studio geologico realizzato con georadar, fatto intorno all'edificio dell'ex cabina Enel, tutta l'area, in cui evidenzia delle cavità e che quell'edificio non può essere caricato, ve l'avevo già detto, tanto è vero che In successivi consigli comunali, dopo circa un paio d'anni che eravamo su questi banchi, qualcuno della maggioranza aveva proposto di venderlo. E allora lì mi sono chiesta, ma scusate, non avevate un progetto? E lo stesso vice sindaco Giuseppe Zito ha detto, eh no, perché ci siamo resi conto che non era possibile realizzarlo. Quindi, quello che diceva la consigliera Bellardinelli e il consigliere Piergentili in quest'aula, oggi lo avete rimesso, cioè 350.000 euro, perché probabilmente avete ripreso un finanziamento come l'avete preso l'altra volta, che avete restituito perché non avete potuto fare nulla. Così come il mutuo destinato a quell'opera è stato utilizzato per realizzare le strade. Quindi, però, non contenti del primo errore, continuate, perché in questi 5 anni siete andati avanti per tentativi ed errori, questa è la verità. Poi, allora, lungomare abbiamo detto, quando si parlava della risoluzione del servizio del contratto del servizio di Anurbana, sì, io l'avevo proposta non ovviamente con una mozione, ma volevo ricordare anche a quei cittadini che a quella ditta non sono mai state applicate le penali per la mancanza di GPS sui mezzi, e quelle penali, se qualcuno di voi ha letto il contratto di appalto, esattamente all'articolo 24, erano 750 euro al giorno per ogni mezzo, significava che la ditta automaticamente si ritirava da sola perché non poteva pagare quelle penali, quindi non avrebbe ricevuto il canone che noi invece abbiamo pagato non applicando quelle penali. Io questa cosa in aula l'ho fatta presente più volte, però nessuno si è interessato di capire, anche se forse c'è stata così un'anomalia nei conti pubblici che magari poteva essere attenzionata dalla Corte dei Conti. Nessuno si è posto il problema, comunque va bene. Siamo arrivati alla fine, fortunatamente, di questo contratto d'appalto dato a due società, ricordiamolo bene, che componevano un'ATI, poi è diventata una, poi è subentrata un'altra, poi alla fine è rimasta una. Diciamo che poi in teoria sono sempre gli stessi, cambiano i nomi, ma più o meno da quello che ci risulta sempre loro sono, che hanno svolto un servizio pessimo per la cittadinanza. E guardate che qualcuno ha detto, l'abbiamo sempre ammesso che ci sono state delle mancanze, lo avete ammesso, ma i cittadini hanno pagato per intero un servizio che è stato fatto male per tutti questi anni, questo va ricordato, hanno pagato per intero. Cioè, questo però nessuno lo dice, nessuno chiede scusa ai cittadini per aver sbagliato, perché quel contratto è stato copiato da un altro comune e portato qui. Un contratto si fa calato sulla realtà territoriale, e Cerveteri ha un territorio molto diversificato, quello che va bene per il centro storico non può andare bene per case sparse, non può andare bene per Cerenova, non può andare bene per due casette. Invece qui non se ne è tenuto conto e si è andato avanti in tutti questi anni sempre per tentativi ed errori, è bene ricordarlo. E allora, poi Luca ricordava Piergentili che non vede nessun fondo per attraversamenti pedonali rialzati, eppure avete approvato all'unanimità una mozione in quest'aula, ma non ci stupiamo, che siamo abituati al fatto che la mano destra non sa quello che fa la sinistra, l'edificio dell'ex cabina Enel ne è una dimostrazione. Ma io vi dirò di più, in questo bilancio non ho visto nessun fondo per l'abbattimento di barriere architettoniche, eppure è un problema molto grave nel nostro territorio, perché ieri sera proprio abbiamo incontrato le cooperative sociali e una mamma ci faceva notare che l'unico servizio all'interno della legnara che ha tre scalini è proprio l'ufficio dei servizi sociali, che c'è una sedia che dovrebbe elettrica che però non funziona, o comunque quando funziona bisogna chiamare l'operatore. Cioè, però qui in questo bilancio nessuno ha previsto dei fondi per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Ricordiamo che abbiamo anche un ufficio della polizia locale che non è accessibile ai diversamente abili. Doveva avere una nuova sede però, se non sbaglio. Pure lì non si sa che fine ha fatto la nuova sede della polizia locale. Ce lo diranno magari nelle domande. Altro problema, altra questione, non mi sembra di aver visto nemmeno l'impianto di videosorveglianza, vabbè, ma questi sono dettagli che poi insomma speriamo che chi amministrerà dopo sia più attento anche a questo. Però due domande, scusate, prima una cosa, strutture sportive. Io credo che oggi al Campo Galli ci sia una problematica, credo che vada anche verificata la convenzione, ma poi con questo ne parlerò col dirigente, E noto che c'è un soggetto che rilascia interviste a tutto campo, tanto per rimanere in tema, che da quanto mi risulta però non è il presidente dell'attuale società. Quindi se qualcuno ci spiega, poi questo lo vedrò ovviamente negli uffici competenti con il dirigente, attualmente chi ha la convenzione, chi è il presidente della società che ha la convenzione e a che titolo qualcuno parla. Quindi anche qui però questo lo vediamo negli uffici. Due domande tecniche sul bilancio. Allora, ho chiesto prima, abbiamo acquisito le aree per realizzare i marciapiedi a Valcanneto, sì o no? Perché nessuno mi ha risposto. Abbiamo avviato l'iter quantomeno per l'acquisizione? Qualcuno magari forse mi risponderà, lo spero. Dobbiamo fare oggi un nuovo progetto esecutivo per la realizzazione dei loculi a Via dei Vignali? Questo ve lo sto chiedendo, perché in quel caso significa che voi avete buttato alle ortiche 11.260 euro dei cittadini perché avete realizzato un progetto esecutivo che avete lasciato nel cassetto. Dobbiamo richiedere di nuovo il nulla osta alla sovrintendenza per poter realizzare quel piccolo ampliamento già autorizzato nel 2013? Magari queste sono domande che i cittadini interessano, perché poi se mi rispondete magari posso comunicare, se non mi rispondete dovrò dire che non lo sapete o che comunque non lo volete comunicare. E poi un'altra cosa, un mese fa, due mesi fa ci siamo affrettati a fare dei consigli comunali che però sono stati disertati dalla maggioranza, che prevedevano un progetto per la pedonalizzazione di Piazza Aldo Moro. Oggi quel progetto è sparito, qualcuno ci dà notizie di che cosa è successo? Qual è il motivo per cui è sparito? Vi siete affrettati a portarlo in consiglio comunale e poi improvvisamente scomparso. Se magari ci potete notiziare anche a noi dell'opposizione, perché non è che possiamo essere al corrente di tutte le beghe della maggioranza, quindi se magari qualcuno ce ne mette al corrente ne saremo grati. Grazie Presidente.
Grazie, ha chiesto la parola Magnani.
Sì, grazie Presidente, sarò velocissimo proprio, però sono stato chiamato in causa, quindi mi sembra giusto e doveroso replicare. Allora, innanzitutto rispetto a quello che ha detto lei, Presidente, sì, 10 anni fa, quando avevo 25 anni, ero delegato del sindaco alla promozione turistica, non mi sono occupato certamente di redigere, stilare nessun tipo di progetto su nessun tipo di ciclabile, quindi la contesto, poiché è stata comunque realizzata con soldi pubblici e realizzata male evidentemente. Se fossi stato uno degli autori, ecco, dei fautori di quella ciclabile, me ne sarei assunto la responsabilità, come sempre ho fatto nella vita, perché contrariamente a quanto detto, qua io perlomeno non ho padroni, io rispondo solamente ai cittadini, non ho tesserine di partito, non mi sento né di destra né di sinistra, mi sento civico, e all'epoca, 10 anni fa, quando mi sono avvicinato alla realtà di governo civico, mi ci sono avvicinato proprio per quel motivo. Tutt'oggi sono rimasto civico, sono orgoglioso di essere fuoriuscito dal Movimento 5 Stelle, che oggi è diventato la stampella del PD, però sentirmi fare le morali sull'integrità politica da parte di chi all'interno della sua coalizione, a persone che affermano con convinzione di far parte del centrodestra e di essere rappresentanti di quest'ultimo, fa un po' ridere, oltre che sorridere. E quando uno pronuncia delle parole, secondo me dovrebbe ponderarle. Io le mie le pondero, quindi tutti gli attacchi che ho fatto nell'intervento precedente alla candidata sindaca, che mi dispiace dovervelo ricordare, ma è assessore all'ambiente, oltre che candidata sindaca, e trovandoci ancora all'interno del mandato, ormai in scadenza, da consiglieri comunali e lei da assessore all'ambiente, io faccio tutti gli attacchi del caso che mi pare, rispondo personalmente a quello che dico e li rivendico uno per uno, prima da cittadino e poi da consigliere comunale. Non faccio attacchi sterili quando parlo di taglio degli alberi selvaggio, perché io stesso sono uno degli autori e lo dimostrano le centinaia di segnalazioni che ho presentato decine di segnalazioni che ho presentato all'ufficio ambiente, in quanto girando io il territorio, girandolo tutti i giorni, mi rendevo conto che c'erano degli alberi magari che potevano, non essendo io un esperto, andare a ledere in qualche modo l'incolumità dei cittadini, e quindi mi attivavo in tal senso, anziché fare foto, video e poi polemizzare sui social e sui giornali. Chiaro è che quando poi gli interventi non sono stati fatti, mi sono sentito obbligato, in dovere, di denunciarlo anche a mezzo social o a mezzo stampa. Detto questo, cos'altro? Penso di aver detto tutto, perché tante cose che sono state in qualche modo e con molta enfasi pronunciate dal consigliere Galli non hanno né capo né coda. Abbiamo fatto un accesso agli atti 20 giorni fa, per avere l'atto in questione del bosco di Valcagneto, perché ce lo vogliamo leggere, vogliamo vedere quelle particelle che ha menzionato il consigliere Galli, a cosa riconducono, di cosa trattano, perché dire particelle e non specificare a cosa fanno riferimento è tirare fumo negli occhi ai cittadini, cosa alla quale siete abituati a fare, ma che magari forse è arrivato il momento di smettere, come dicevo prima, di raccontare la verità ai cittadini. Quello che rivendica la consigliera Bellardinelli sulle aree antistanti le abitazioni, quindi le aree dei frontisti, è una questione secondo me che andrebbe sviscerata, ma da voi, perché ripeto, noi non abbiamo avuto nemmeno modo di leggerlo quell'atto, l'atto che acquisisce a patrimonio pubblico il bosco di Valcagneto. Voi sì, quindi se sapete, magari anche oggi stesso, dirci quali sono le particelle, poi andremo a fare tutti gli estratti di mappa catastale del caso e vedremo poi a che cosa sono riconducibili quelle particelle. E aggiungo una cosa e poi concludo. C'è chi qua dentro, e mi voglio riallacciare al primo intervento, e intendo dire il sindaco, ha parlato di lentezza sulle opere pubbliche, lentezza sui lavori pubblici a causa del Covid. Lo ricordo perché già l'ho ricordato in altre occasioni, a Roma la sindaca Virginia Raggi, proprio perché c'era il Covid e c'era il lockdown, sui lavori pubblici è andata a mille. Perché? Perché non circolavano auto, non circolavano persone, perché era tutto più semplice e più facile. Qua invece si è ragionato in un altro modo e oggi ci si viene a raccontare che la lentezza dei lavori pubblici è tutta riconducibile al fatto che siamo stati in lockdown per 2 mesi. Io non ho parole proprio, non ho parole. Lascio chiaramente la amara decisione, dico amara perché oramai la politica è diventata questo, la amara decisione di chi votare e quando votare ai cittadini. Oggi però noi non siamo venuti qua a fare campagna elettorale, ma stiamo contestando un piano triennale di opere che evidentemente non condividiamo e nel quale un anno fa c'erano determinate voci e oggi invece sono sparite totalmente. Quindi fate vobis. Grazie Presidente.
Allora permettetemi di dire 2 parole anche a me come replica. Magnani dice: devo intervenire perché sono stato chiamato in causa. Ma qua tutti siamo chiamati in causa. Siamo 24 consiglieri che si confrontano, una volta uno, una volta l'altro viene menzionato. Non è che è chiamato in causa una persona soltanto perché si ricorda una cosa. Mi dispiace sentire invece che Magnani, mi dispiace pure che se ne va, comunque va bene. Continua a dire gli attacchi, io posso attaccare sia come cittadino che... Io credevo che qua dentro si confrontavano le idee, non che per forza bisogna attaccarci. Certo che se lui poi ci fa una lezione su alcuni provvedimenti, magari se gli si ricorda qualche cosa non è che può sentirsi attaccato. La storia fa parte della nostra vita, per esempio all'interno dell'amministrazione comunale io la uso molto spesso. Prima Piergentili ricordava che Elena Gubetti è meno, diciamo, tematica di Alessio Fattucci. Io di questo non sono pienamente convinto, però forse il miglior spot elettorale gliel'ha fatto subito dopo lui ad Elena, quando ricordava che, rispondendo a Angelo Galli, durante l'amministrazione che lui c'era sullo Stiglia hanno cercato di
risolvere quel problema. Addirittura si diceva, qualcuno i progetti li teneva nel cassetto, parole sue l'ha detto, parole sue, sono registrate. Allora sono andato a vedere la storia dello Stiglia, se la convenzione l'ha fatta Lupetti e dopo è arrivato Ramazzotti e subito dopo è arrivato Cetica e poi è arrivato Rossi e Rossi ha dovuto tirar fuori dei progetti che qualcuno teneva nel cassetto, mi domando chi li teneva nel cassetto? Cetica, l'hai registrato, gli argentini, tu dovresti imparare ad ascoltare, non soltanto a parlare. Allora ho fatto una logica, ma se Lucchetti ha fatto la convenzione e subito dopo è arrivato Ramazzotti, Cetica e Rossi ha dovuto tirar fuori dal cassetto dei progetti, chi li teneva nel cassetto? Lamberto Ramazzotti? Parole tue. Li teneva Cetica? Allora dico, forse questo è un buon spot elettorale, perché se chi ha tenuto nel cassetto oggi contrasta a Elena Cubetti, che è riuscita alla fine di tutto un percorso a farci avere non soltanto le aree, ma a risolvere la questione Orsiglia, questo è un bello spot elettorale. Quindi io credo che dovrebbe Elena Cubetti continuare a far fare interventi a Piergentili, da questo punto di vista. A Piergentili? Piergentili. Dico, quindi voglio dire, no? Ma non è per questo che sto attaccando qualcuno, sto soltanto utilizzando una materia come la storia per ricordare quello che è successo, andando dietro a quello che i consiglieri comunali ogni tanto ci ricordano. Prima io ricordavo a Magnani che il pilota della pedonale, della ciclo pedonale che ci faceva, era stato fatto da un'amministrazione dove lui non solo ha sostenuto, ma ne ha fatto parte. Mo, se c'è stato 2 mesi, 1 mese e mezzo o 20 giorni conta poco, però voglio dire, faceva parte di quel programma, di quell'amministrazione che lui ha sostenuto. Quindi io soltanto questo ho detto, non è che lo volevo attaccare, come non voglio attaccare Piergentili, utilizzo le parole che dice Piergentili. Allora voglio dire, vogliamo ritornare un'altra volta all'interno del bilancio e diamo una risposta al bilancio? Io sono d'accordo che i consiglieri fra di loro la vedano in maniera differente, perché sennò altrimenti non c'era bisogno neanche di fare la campagna elettorale, di andare a votare, ci presentavamo tutti insieme, ma così non è. Allora voglio dire, no? Ritorniamo al bilancio, terminiamo l'iter del bilancio e poi andiamo a votazione. Altri interventi, Galli?
Grazie Presidente, per rispondere a quanti hanno fatto e avanzato le richieste. Sì, consigliere Piergentili, il lungomare sarà brutto, sarà quello che gli pare, però è pieno. Ah, non c'è sta, me ne sono accorto, scusatemi. Vabbè, ne riparlerò in seguito. Volevo semplicemente dire che rispondere a Piergentili quando diceva che lui non avrebbe chiuso la carreggiata del lungomare. Io sì, io sono stato uno di quelli che diceva, ma perché non levamo una carreggiata? Ma che, al mare ci devi andare per forza con la macchina, ne è sufficiente una a doppio senso, il resto facciamo marciapiede. Dice lui, perché mi sposto sulle dune. Mi sembra un po' come i sindaci che piovono a cervelli, che non conoscono il territorio, come se non conoscesse che al di là del muretto ci stanno le dune e che le dune non si possono nemmeno intaccare, tra l'altro. Quindi mai e poi mai avremmo potuto fare il marciapiede al di là delle dune. Certo, possiamo realizzare delle strutture così come abbiamo previsto con questi muti. Tanto, diciamo, perplessità hanno sollevato i loculi del cimitero. Volevo rassicurare la consigliera Bernardinelli, anch'essa non presente, mi dispiace, ma i tempi sono questi, non posso sospendere la mia, diciamo, risposta, che il problema del cimitero è un problema diverso. Diciamo, l'amministrazione precedente aveva predisposto un project financing che purtroppo nell'arco degli anni si è dimostrato poi vano, in quanto non è stato approvato. La soluzione che deve essere data deve essere una soluzione strutturale e credo che, a benché possiamo spendere 300, 400, 500, 800, così come l'abbiamo stanziati per tamponare la situazione dei loculi, ma successivamente dovremmo comunque prendere di petto il problema, la nuova amministrazione deve prendere di petto il problema e risolverlo strutturalmente, con un indirizzo che può essere quello il più vario possibile, può essere un progetto di natura privata, un progetto di natura pubblica, può essere quello che è. È vero, la zona dei parcheggi davanti al cimitero non è una zona pubblica, è di proprietà privata, e sapete che quando il comune, anche qui ripeto che basterebbe leggere qualcosa di più, che per il comune acquistare non è una cosa semplice, non è facilmente come posso dire, non è un'operazione facilmente possibile, perché per l'aspetto fondamentale, cioè il core business del comune, che è quello dell'erogazione dei servizi, non è facile poter acquistare un'area, semplicemente si potrebbe addivenire a situazioni particolari come quelle che ci hanno visto vittoriosi e sostanzialmente siamo riusciti a colmare e a portare a termine. Presidente, non c'è nessuno, quindi non credo di spendere qui il mio intervento, poi qualunque sia.
Allora, grazie. Grazie. E a questo punto, no, non ho invitato a ballare nessuno io, non tiro in basso. No, lasciamo bene. No. Allora andiamo alla votazione invece. Adesso voteremo tutte le delibere che accompagnano il bilancio, poi voteremo gli emendamenti e subito dopo voteremo il bilancio con gli emendamenti approvati. Quindi le votazioni saranno tutte in forma alzata di mano. Partiamo dal punto numero 1, per cortesia, se potete tener conto delle votazioni. Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari 22-24, esercizio 2-22, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008 numero 135. No, io non ce l'ho l'emendamento su questo? Allora me lo dovete dire, scusate. Allora qui bisogna votare prima questo emendamento. No, io pensavo gli emendamenti erano. No, io pensavo gli emendamenti erano al bilancio, scusate. Se viene emendata una delibera. Certo, dopo. Andiamo tutti. E che cosa? Poi c'è la cosa.
Che fatto?
Che ne so, c'è la questione. Che cosa sapevo? Lo sapevo. Allora, su questa delibera è stato presentato un emendamento dal consigliere Galli. Allora, 2 minuti di tempo per spiegarci in 2 minuti il motivo dell'emendamento, la proposta, e dopo andremo al voto. Prego.
Niente, molto semplicemente, perché l'avevo detto nell'inizio della replica, scusatemi, dell'introduzione dell'argomento, che praticamente è un emendamento al piano delle alienazioni dove non si prevede nessuna alienazione, semplicemente.
Praticamente il consigliere Galli chiede di rinviare l'approvazione del piano delle alienazioni e di tutti gli atti conseguenziali, quale anche l'individuazione degli modi per far rientrare. Tale situazione si configura dal fatto che, essendo prevista una delibera in oggetto di approvazione, i due cespiti individuati in aree condizioni, si ritiene opportuno che tale scelta debba essere effettuata dalla nuova amministrazione che si insiederà alle prossime elezioni amministrative. Allora, chi è dice da rimandare.
I due cesti ci sono i stessi cesti dell'altra volta, dell'ultima delibera del piano delle relazioni. L'abbiamo ritirata perché dovevamo toglierla, però per un problema e un rigore tecnico abbiamo dovuto ripresentare la stessa delibera,
allora,
la quale per modificarla abbiamo presentato questo emendamento per togliere i due cesti, la cantina e l'appartamento, quello che la porta a... la cantina, sì, sopra i giardini, e l'appartamento a via Gesù.
Allora,
vicino al mio studio.
Chi è favorevole ad accettare questo emendamento per alzata di mano?
Due, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici.
Chi è contrario? Chi si astiene? E due astenuti, per sentire Magnani. Quindi, adesso al primo punto, ritorniamo approvazione del piano dell'alienazione e valorizzazione immobili 2022-24, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, numero 133. Chi è favorevole? Emendato, naturalmente. È il punto emendato. Prima abbiamo votato l'emendamento. Chi è favorevole, come prima? Chi è contrario? Chi si astiene? Punto numero 2. Verifica qualità e quantità delle aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie. Chi è favorevole? 13 favorevoli. Chi è contrario? Chi si astiene? 2 astenuti. Punto numero 3. Validazione e approvazione del PEF 22-25, servizio gestione rifiuti secondo il metodo ARERA. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 2. Approvazione della tariffa Tari puntuale anno 2022. Chi è favorevole? Chi è contrario? 3 contrari, nessuno astenuto. Approvazione della nota di aggiornamento al documento 1 di programmazione, il DUP, periodo 22-24. Chi è favorevole? Chi è contrario? 3 contrari. Chi si astiene? Nessuno.
E certo che è andato da me.
Adesso noi abbiamo l'approvazione del bilancio, ma qui ci sono gli emendamenti a questo punto. Pertanto, chi ci spiega gli emendamenti è il sindaco? Come volete. Allora, è Angelo Galli. Ho capito. Allora, Angelo Galli, il primo lo spiegano loro. No, pensavo per secondo era degna. Allora, il primo emendamento, in realtà, devo dire, che ha il parere negativo... Sì, lo portiamo a votazione anche quello. Ha il parere negativo, al parere favorevole contabile, perché chiaramente va a zero, toglie e leva, ma il parere negativo sia degli organi che dei revisori di conti, che probabilmente è stato condizionato dal parere negativo che è stato dato. È poco chiaro, comunque noi li discutiamo tutti e tre e poi naturalmente potremmo dare una valutazione. Prego, il primo emendamento, io direi Annalisa 2 minuti per ogni emendamento. Ok, prego.
Grazie Presidente. Allora, il primo, questo è stato raggruppato sotto tutto un unico emendamento, però riguarda tre diverse richieste. Allora, la prima era di togliere 100.000 euro destinati ai lavori di pavimentazione del centro di raccolta, per le motivazioni che dicevo prima, perché secondo noi competono alla ditta, compete alla ditta questo tipo di lavoro, e destinarli alla rete idrica di Cilanova Campo di Mare, la rete irrigua, che l'anno scorso erano stati previsti e quest'anno no. E il secondo emendamento invece, chiedevamo di togliere 50.000 euro dai lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi, se non erro erano 200.000 euro, noi chiedevamo di togliere 50.000 euro e destinarli alla messa in sicurezza del bosco di Valcanneto. Questi due emendamenti, entrambi, come ricordava il Presidente, hanno il parere contrario e la motivazione è perché sembra insomma in contrasto con la normativa ambientale e sicurezza. E dunque, siccome è veramente poco chiara la motivazione, perché non viene indicata né quale normativa, non viene specificata nessuna legge, nessun provvedimento, nulla, quindi normativa ambientale e sicurezza potrebbe essere qualunque cosa, quindi noi insistiamo nella discussione e al parere favorevole contabile, come ricordava il Presidente, e al parere non favorevole dei revisori dei conti, visto il parere ovviamente contrario che ha messo il dirigente. Però ribadisco, il parere del dirigente è veramente poco chiaro, perché scrivere in contrasto con la normativa ambientale e sicurezza non si sa che cosa vuol dire, poteva essere in contrasto a qualunque cosa. L'ultimo emendamento invece riguarda una variazione di bilancio che allora, togliere 35.000 euro dal capitolo della cultura e destinarli allo sport, perché ci è stato detto, controllato insomma in ufficio, che ci sono giusti soldi per pagare proprio le spese necessarie e quindi noi chiedevamo questi 35.000 euro da destinare allo sport. Questo emendamento, l'ultimo quindi, ha il parere favorevole del tecnico, parere favorevole c'è scritto qua sopra, parere favorevole contabile, però poi non si capisce se ha il parere favorevole o meno del consiglio dei revisori, del collegio dei revisori, cioè diciamo che è stata fatta un po' di confusione in questo rilascio di pareri. Quindi ecco, comunque gli emendamenti, li ripeto, riguardavano: uno, togliere 100.000 euro dal rifacimento della pavimentazione del centro raccolta e destinarli alla rete irrigua di Campo di Mare, e l'altro, togliere 50.000 euro da 200.000 destinati alla prevenzione degli incendi e destinarli alla messa in sicurezza del bosco di Valcanneto, e l'ultimo, 35.000 euro da togliere al capitolo della cultura e destinarli al capitolo dello sport. Solo quest'ultimo ha due pareri favorevoli, il terzo scusate ma non si capisce. Grazie.
Allora, consiglieri, votiamo emendamento per emendamento. Votiamo il primo emendamento, quello che vuole spostare 100.000 euro, come dice. Non ho capito. Io sinceramente, scusate, non li faccio io i pareri, io guardo le notizie e li porto a votazione. Però. Allora, te lo spiega.
Allora, spiegare l'emendamento non era un emendamento, era un'osservazione. Necessitava del parere del dirigente e come al solito dici qualche chiedemi, spiegamelo e basta, non di come se stava chissà che fa che cosa, perché l'altra volta
la commissione bilancio me lo spiega per favore,
te lo sta spiegando. L'altra volta il dirigente ha espresso un parere obbligatorio su un'osservazione edilizia che c'entra niente con un emendamento al bilancio. L'emendamento al bilancio impone che il collegio sindacale emetta il proprio parere, punto, non c'è che c'è da considerare che cosa, mentre però, sull'osservazione al piano regolatore o quello che sia, la norma edilizia osservata, non c'è bisogno del parere dei revisori, semplice. Ora, se vuoi e mi chiedi e mi avessi telefonato prima, ti dicevo fai tre emendamenti, perché? Perché i revisori hanno emesso un parere unico per tutte e tre sostanzialmente le variazioni che avete presentato. Io che te devo dire adesso, secondo il cervello tuo, e io che dovrei fare? E tra l'altro il parere tecnico è parziale, questo che te devo dire?
Consiglieri, ognuno di noi avrà sentito
la proposta, come è avvenuta il parere, e ha la libera coscienza di votare secondo quello che vuole, indipendentemente da quello che mi dice il te. Quindi voglio dire, noi possiamo votare favorevoli o contrari. Allora, chi è favorevole all'emendamento, io li dico tutti e tre, numero uno, no, io li voteremo separatamente. No, sono tre però gli emendamenti, scusate. E allora perché? Allora perché il parere? Scusate. Però ho sbagliato di persone.
No, posso?
Certo.
Ma scusate, sta roba c'è sempre successa. Il problema è che quando noi protocolliamo l'emendamento con più cambi di spesa, quindi io sposto 150 e 300,
lo potremmo votare parzialmente uno dei tre.
No, ai revisori dei conti arriva l'emendamento unico, come se fosse un unico emendamento. Quindi di fatto al protocollo è arrivato un emendamento non spacchettato, perché dico una cosa che è il motivo per cui si intende così. No, però si intende così, perché se aveste voluto fare tre emendamenti diversi, dovete fare tre schede. Ora, io non lo so se c'è la possibilità di votarli separatamente, però non l'abbiamo mai fatto. Anzi, uno dei problemi era questo.
No, il protocollo è uno. Il protocollo è uno, va votato tutto insieme. Anche, scusa Galli, il protocollo è uno e va votato tutto insieme, anche se il parere sembra che è separato. Sembra, perché parla di due missioni e non parla della terza. Però, faccia capire, e dice, allora dice l'uno e il due è contrario, e la terza dice che è favorevole.
È tutto.
Ecco, appunto. Però voglio dire, però il protocollo è uno, la scheda è una, e dobbiamo fare un voto. Mi dispiace. Consiglieri, per cortesia. No, Angelo, scusa, dai.
Quando il collegio dei revisori si esprime nell'atto nella sentenza, come se tutte e tre le variazioni devono essere accolte. Quindi ecco perché vi dico che andava comunque presentato con tre schede, perché bastava che una fosse negativa e vi esprimono un parere completamente negativo su tutto. Questo era, volevo sapere.
Ok. Allora prendiamo atto che c'è stata una difficoltà, perché gli emendamenti forse dovevano essere tre e la risposta dovevano essere tre. Purtroppo noi dobbiamo votarle adesso tecnicamente tutto insieme. Chi è favorevole ad accettare questo emendamento? Tre favorevoli. Chi è contrario? 13. Allora, era diverso.
Il parere, se lo vuoi diverso, se l'avessimo votato col parere contrario avremmo fatto una roba che non si dà. Ma l'ultimo sarà separato, magari avremmo potuto votare, questo al di là di tutto.
Allora, l'emendamento numero 2 è stato presentato da Angelo Galli, che riguarda... Esatto.
Presidente, se mi è consentito, a parte l'emendamento che presenterà il consigliere Gnacchi, io tutti gli emendamenti che ho presentato me li ha richiesti l'ufficio.
Perché ce l'hai detto?
Soltanto il nome. Se possiamo evitare la discussione, ma anche quello sul personale presentato dal consigliere Gnacchi, sullo spirito di portare delle variazioni che hanno richiesto gli uffici a secondo del fatto che possano essere di intervenuto un contributo che al momento della predisposizione
consigliere Galli, scusa, non è che è obbligatorio spiegare, cioè si apre l'emendamento, se non c'è si porta a voto e basta. Emendamento numero 2, chi è favorevole, che ha presentato Angelo Galli, richiesto dagli uffici, chi è favorevole ad accettarlo?
prende dalla
parte. Io quello io chiedevo. Io quello che gli chiedevo. È quello che gli chiedevo. La sanificazione dei seggi elettorali, lo svolgimento delle pratiche istruttorie, concessioni in demanio, pulizia e sanificazione delle spiagge libere comunali per l'avvio della stagione estiva e ripristino servizi di controllo norme riguardante epidemia Covid-19. Chi è favorevole a accettare questo emendamento? 13 voti favorevoli. Chi è contrario? Chi si astiene? 2 astenuti. Ah, contrari. Abbiamo un altro emendamento che riguarda
la copertura delle maggiori spese per l'adeguamento delle indennità degli amministratori, già previsti ma in misura inferiore rispetto a quelle che necessitano. Pertanto l'ufficio ha fatto questa variazione di esercizio. Rispondevo, giusto per rispondere al consigliere Porro, perché che certo può fare.
È prevista dalla legge dovuto dal fatto che credo a dicembre o gennaio ci sia stata una modifica della legge che adeguava, mi sbaglio,
sì, sì,
i compensi degli amministratori in maniera superiore, e quindi siccome noi avevamo il bilancio vecchio dovevamo adeguarlo.
No,
quella era copertura, era
precedentemente
copertura.
Fu fatta
una... Allora chi è favorevole? Chi è con tutti? Sì, 15 all'unanimità. Sì, all'unanimità. Emendamento numero 4 all'unanimità. Emendamento numero 4. Questo emendamento riguarda la raccolta differenziata, proventi convenzioni con l'utenza domestica e sulla tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sempre presentati da Angelo Galli, sempre su richiesta dell'ufficio. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 3 astenuti. Abbiamo l'emendamento numero 5 e dice: somme riconosciute all'ente a titolo di maggiore oneri derivante dalla richiesta di bonus energia elettrica, gas e idrico inoltrata all'anno 2019 a seguito di assegnazioni a favore. Se ci vuoi dire che cos'è? 5.
Sono dei bonus che ha ricevuto il comune.
Sono entrati, insomma, sono soldi in entrata. Allora siamo d'accordo. Sì, sono soldi in entrata. Chi è favorevole? All'unanimità, credo.
Alessandro?
Sì, mi pare di sì.
C'era anche un contributo, stavo dicendo, quello per le spese elettorali, però.
Emendamento numero 6, sempre firmato da Angelo Galli, questa volta Angelo Galli con una L.
No, Angelo Galli.
No, io sono Angelo Galli.
No, non è vero, sono Galli.
Che riguarda rinviare l'approvazione, no, questo l'abbiamo già votato, era quello riferito alla numero 1. Adesso abbiamo l'emendamento numero 7, trasferimenti dello Stato, canone unico patrimoniale, concessione, autorizzazione, esposizione. Ce lo vuoi spiegare tu?
Praticamente sono i fondi per il ristoro della TOSA per finanziare praticamente con un contributo il ristoro che abbiamo fatto durante la pandemia.
Entrano il numero 7. Chi è favorevole? Il numero 6 già l'abbiamo votato, era quello riferito alla delibera numero 1. Chi è favorevole all'emendamento numero 7? Sono sempre 13 favorevoli. Chi è contrario? Chi si astiene? 3 astenuti. Emendamento numero 8, presentato da Alessandro Gnazzi, se ce lo vuoi dire in 2 secondi, in 2 minuti.
2 minuti
soltanto. Spese del personale.
Sì. Minuti soltanto per dire che sì, anche questo è un emendamento che presento io in qualità di delegato al personale, un emendamento necessario per gli uffici, i quali dovevano prevedere la copertura di spese per il personale stagionale, che si intende tre strutture di vigilanza per 4 mesi e 2 sempre strutture di vigilanza per 3 mesi, e anche delle assunzioni per 1 anno di 2 istruttori tecnici, 2 direttori tecnici e istruttori tecnici per i progetti PNRR. In realtà i fondi già ci sono, erano già stanziati, aveva necessità gli uffici per coprire queste spese di però utilizzare degli altri fondi, quindi si levano da alcuni capitoli di spese e si mettono in altri. È un mero spostamento che rende possibile questa copertura. Posso semplicemente aggiungere a livello meramente personale che per quanto riguarda i fondi legati al PNRR, che sono legati a dei progetti specifici, i soldi nemmeno sono i nostri, cioè vengono direttamente dai fondi PNRR, però anche in questo caso era necessario fare questo spostamento. Quindi ripeto, l'emendamento è a pareggio, cioè a zero, e attraverso questo spostamento sarà possibile la copertura.
Allora, chi è favorevole? Sono tutti favorevoli all'unanimità. Passiamo all'emendamento numero 8. No, questo abbiamo votato il numero 9, 8. Il numero 9, che è di Angelo Galli, che è riferito alla viabilità, allo svincolo di Aghirieletti.
Praticamente l'avanzo vincolato per introdurre delle somme che sono servite all'ufficio per poter ultimare lo stanziamento previsto per quanto riguarda lo svincolo, e in quanto era stato stralciato dall'ufficio nel momento in cui sono state fatte il riaccertamento dei residui del 2016, da cui derivavano praticamente l'opera.
Allora, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 3 astenuti. Adesso passiamo al voto dell'approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 22-24 dell'articolo 151 decreto legislativo 267 del 2000 e articolo 10 del decreto legislativo numero 118 del 2011, così come emendato. Chi è favorevole? 13 favorevoli. Chi è contrario? Chi si astiene? 3 astenuti. Naturalmente, e qui c'è da votare in media esecutività, no? No, è a posto, viene tutto quanto, in media esecutività è per tutti, sì? C'è? Sì, prego Sindaco.
Intanto sono contento che l'ultimo bilancio che lasciamo in eredità alla prossima amministrazione sia stato votato da tutti i consiglieri favorevoli con delle astensioni senza neanche un voto contrario. Mi sembra un gesto bello e volevo ringraziare per questo i consiglieri dell'opposizione presenti, Annalisa Berardinelli, Luca Piergentili e Alessandro Magnani. E per una motivazione personale, io in questo momento ho un impegno, mi dovrei lasciare il consiglio. Come rimane un ultimo punto, che è quello sull'asilo, è un regolamento importante, volevo chiedere all'Aula se c'è un dibattito lungo. Sono costretto a allontanarmi e quindi vorrei chiedere ai consiglieri di opposizione se possono tenere il numero legale per esigere il voto. Se invece il dibattito è veloce, ok, quindi posso restare, non c'è un dibattito lungo. Ok, grazie.
Anche. Allora, siamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno, approvazione del nuovo regolamento di gestione dell'asilo nido comunale, aggiornato secondo il combinato disposto dalla legge regionale e dal regolamento regionale in attuazione al programma regionale servizi educativi di prima infanzia. Già l'ordine del giorno lo dice, che è un regolamento legato a tutte norme che ci ha dato sia la regione che il programma regionale dei servizi educativi della prima infanzia. Non credo che noi possiamo andare al di fuori di questi articoli e potremmo mettere di più di quello che c'è. Se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa lo può dire, altrimenti se siete d'accordo, considerato anche il fatto, l'ora e la situazione, lo potremmo portare addirittura al voto. Tanto sarà 30 giorni di tempo eventualmente per poter entrare in merito se qualche cosa non è andato oppure modificarlo. io non vedo altre persone. Se vogliamo votare, chi è favorevole? 16 all'unanimità, veramente grazie, 16 all'unanimità. A questo punto sono le ore 3:10, il consiglio comunale è terminato. Vorrei dire grazie a tutti.